Là dentro, devo lanciare la rete finché sarà preso ogni pesce, sai che sono tutti tuoi. Dissi, li porterò fuori, poi loro saranno tuoi a loro, li presento a te. Ma dissi, non li tirerai fuori da là se non li tiri fuori pescando con la rete. Ed ecco cosa deve fare la predicazione, è tirarli fuori pescando con la rete. E gettiamo qui la rete, forse il Signore dice, ebbene, getta la tua rete da questa parte, e noi lanciamola dentro e tiriamo fuori, ebbene, là dentro non otteniamo forse altro che solo un pesce o due in quella chiamata all'altare, e forse alcuni di loro vengono e tornano fuori nel mondo. Non fa alcuna differenza per loro. Ebbene, abbiamo fatto del nostro meglio. Andiamo alla buca successiva e gettiamo la nostra rete e tiriamo fuori da là e vediamo cosa possiamo fare in quella. Forse non otteniamo niente in quella. Forse un gruppo è venuto all'altare. Nessuno di loro ha tenuto duro, quindi quello sta al Signore, vedete? Quindi andiamo alla buca successiva e gettiamo dentro. Forse otteniamo un intero gruppo di pesci in quella. Vediamo, allora, dopo tutto, vedete, andiamo solo e gettiamo dentro la nostra rete. Ecco tutto. Vedete? Il Signore ci ha predestinato a predicare il Vangelo, ha predestinato quelli che lo ascolteranno a vita eterna. Ora, dobbiamo gettare la rete. È così, vedete? Qualsiasi cosa sia del Signore. Qui sono tutti posti attorno all'altare. Ora, Signore, eccoli là, ho fatto del mio meglio. Ecco la rete del Vangelo, li ha preso, ognuno viene preso. Tu sai qual è il pesce, e tu sai quali sono le tartarughe, e tu sai quali sono i serpenti, e tu sai cosa sono le rane, e tu sai cos'è, sono tuoi per fare la scelta, ma noi solo gettiamo la rete. Lui l'ha visto ma non l'ha ammesso. Ebbene, quello va bene, sì, proprio finché loro lo presentate bene. Ora sembra che tutti stiano cantando canzoni in merito ad un bianco Natale, pregando per la stessa cosa. Potremmo averlo, sembra, se questo continua, potremmo avere il bianco Natale. E Natale è il periodo dell'anno, vorrei proprio potesse essere sempre Natale. Tutti sembrano essere così amichevoli verso il periodo di Natale, volendosi aiutare l'un l'altro ed ogni cosa. Tutti scendono la strada, dicono, come stai, fratello? Altre volte dell'anno non vi parleranno neanche, così io sarebbe buono se rimanesse Natale. Non è così? Proprio Natale del continuo. E il fatto di tutto l'errore ed ogni cosa che c'è in merito a ciò, c'è qualcosa in merito a ciò che il mondo cerca di renderlo un Xmas, sapete? Ma Dio ha ancora un Natale in ciò, da qualche parte. Non è così? Ce l'ha di certo. Egli ha qualcosa in merito a ciò, proprio gli stessi nomi e i pensieri della nascita del Signore Gesù. Oh, il mondo ha posto Babbo Natale al suo posto, certo, ma non per il cristiano. È ancora un Natale. Ora, il Natale non è una festa protestante, è un giorno cattolico. Il 25 di dicembre fu mesi e mesi prima del nostro, prima che nascesse il nostro Signore. Il nostro Signore è nato in aprile, ma egli non è nato in dicembre. Se siete stati in Giudea in dicembre, fa più freddo di questo, quindi sapete che egli non è nato in dicembre, ed è scritto N-A-T-A-L-E, una messa per Cristo, è una messa di Cristo. Abbiamo solo una festa protestante in America e il signor Roosevelt l'ha cambiato per noi. Quello è il ringraziamento. Gli altri sono tutti giorni cattolici, ognuno di essi, vedete? Il signor Roosevelt l'ha cambiato per noi, quindi lo abbiamo proprio ogni giovedì o qualche settimana o qualcosa del genere. Non è più un giorno stabilito. Quindi vedete che mucchio abbiamo. Il mondo intero è diventato una conglomerazione di sozzure, peccato e disperazione. E mai deve essere in quel modo per esplodere, vedete? L'intera cosa ha estratto tutti i legami, tutto il ferro e altro per fare navi e ponti e così via. Ciò che Dio ha usato per metterlo insieme e saldarlo insieme e ripararlo insieme così, ha preso tutto il gas e petrolio e altro da ciò, così per ardere, e la benzina nelle auto e così via, e togliendo tutto il carbone per fare elettricità, vedete? Lo tirate proprio fuori, finché diventa solo un guscio, proprio con striature e cose estratte da esso, così. E poi le persone sono diventate così peccaminose al punto che diventa proprio un grande sudiciume, finché è proprio come avvenne al principio. Dio si addolorò d'aver persino fatto l'uomo. Serve solo un piccolo contenitore atomico per mandare l'intera cosa là fuori dall'ordine. Proprio esattamente quello che gli disse avrebbe fatto, vedete? Quindi viviamo proprio in quel giorno e felici di essere un cristiano. Oh, mai, mai. Cosa potrei fare se io credo che impazzirei se non fossi un cristiano? Guardando la cosa, non vedo come le persone possano sopportarlo. Io non comprendo proprio come un uomo può camminare sulla terra oggi senza essere un cristiano. Vorrei che chiunque mi desse una ragione, qualche ragione per cui non servire Cristo. Io, non potete dare una ragione sensata, vedete? Stiamo proprio, questo è il giorno in cui dovremo tutti essere felici e pronti. Il gran tempo della rimpatriata è vicino. E oh, ma c'è proprio, tene, tekel ufarsin, scritto su ogni nazione, ogni muro, ovunque, ogni democrazia, ogni regno, ovunque sta crollando. Tu sei pesato nella bilancia e trovato mancante. Succede ai regni. Re hanno fallito e dittatori hanno fallito. La democrazia ha fallito. Le chiese hanno fallito. Gli esseri umani hanno fallito. Ogni cosa ha fallito. Dite chiese? Sì, signore. Uno dei più grandi fallimenti al mondo è la chiesa. È così. Le chiese hanno fallito miseramente, ogni cosa ha fallito, ma noi riceviamo un regno che non può fallire. Gesù Cristo non può fallire. E siamo così felici di quello che non è un affare di chiesa, è un affare individuale. Non è se la mia chiesa è salvata, è se io sono salvato. Non è se il mio diacono è salvato, o il mio pastore è salvato, o mia madre è salvata, è se io sono salvato o meno. Io stesso, io devo essere salvato. Poi devo parlare a loro e poi se sono salvati, meraviglioso. Se non lo sono, io devo comunque rimanere salvato, cioè io devo ottenere la mia salvezza. Oh, che giorno meraviglioso! Anche io penso ogni giorno quasi al cantico di Eddie Parronet, che la mia speranza, no, non è stato Eddie Parronet, ho dimenticato chi l'ha scritto, le mie speranze sono edificate su nient'altro che il sangue e la giustizia di Gesù. Non è un cantico meraviglioso? Tutto attorno alla mia anima cede, ed egli è ogni speranza e sostegno. Vedete, su Cristo, la solida roccia io sto. Quando il piccolo dottore, ho dimenticato il suo nome, stava predicando la potenza della risurrezione di Cristo, era, sapete, in una grande chiesa formale a New York City non molto tempo fa, l'ho preso nel giornale da dove era stato ritagliato, e la sua congregazione era tutta contro di lui. Lui credeva nel soprannaturale, la risurrezione di Cristo, la vita eterna, il battesimo dello Spirito per dare vita al credente individuale e segni e prodigi, e la sua congregazione stava per metterlo fuori. E lui avevano un contratto d'affitto là, lui aveva un'opzione di poter restare in questa chiesa per un determinato periodo e loro proprio sedevano là ed erano inaciditi dall'uomo che predicava, ma lui era convinto di avere ragione. Anche lui era un uomo malato, aveva e diceva, no, non era un malato, vi chiedo scusa, lui è proprio morto al pulpito, ma non era un uomo malato, così loro lo fecero morire di dolore. E così lo inacidirono proprio così tanto e non l'avrebbero ascoltato ogni cosa. Lui continuò proprio a predicare la verità. E loro dissero, loro avevano proprio una religione sociale. Oh, ci riuniamo, e la signora Jones qui è membra qui, così ci riuniamo. Abbiamo piccole feste di tè e ogni cosa. È proprio un affare sociale, ma lui credeva che quella fosse un'assurdità, che dovremmo riunirci insieme ed essere nati di nuovo. E lo derisero ad ogni cosa per la sua religione, ogni cosa. E un mattino, mentre era là piangendo al pulpito, predicando che Gesù Cristo era una realtà, ha avuto un attacco cardiaco. E lui ha iniziato a cadere ed è rimasto indietro così, e alcuni di loro, lui aveva un paio di dottori nel suo uditorio, così vennero per risollevarlo, misero la cosa sul suo cuore, dissero, ha avuto un infarto, dissero, signore, lei sta morendo. Lui disse, sto morendo, dissero, sì, disse, fate venire qui due dei miei diaconi fedeli. Vennero attorno e lo rialzarono e dissero, ora, cosa significa per te questa nuova religione, questa cosa di cui stai parlando ora? E lui disse, ora, lasciatemi libero. Lo lasciarono libero, alzò le sue mani, disse, su Cristo la solida roccia io sto, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. E quando lo fece, barcollò indietro, così, c'era una croce appesa dietro di lui, lui gettò un braccio su una croce, uno dall'altra parte, così, disse, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Ho pensato, oh Dio, è quel modo, eccolo morto sulla croce, vedete, per ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Cristo è l'unica speranza che abbiamo, la nostra fede non è edificata su nient'altro. Ora, stamattina sarei andato nel libro di Ebrei, il 7° capitolo, avendo udito queste testimonianze stamattina e le nostre richieste di preghiera, ho pensato che l'avrei proprio cambiato dall'insegnamento su Melchisedec, che è il sacerdote, l'ordine fatto secondo il sommo sacerdote rimane sacerdote in eterno. E tornare nel Vangelo o gli Atti piuttosto e parlare o insegnare stamattina sulla guarigione divina invece, perché ci sono così tante persone che sono malate. Ho appena sentito quelle richieste, ero seduto là preparando, leggendo, studiando qui su questo 6° capitolo di Ebrei, dove Melchisedec, il re di Salem, il re di pace, così via. Ora ho iniziato a sentire l'ho sentito, fratello Neville, chiedere se qualcuno, ho iniziato a sentire mia madre, il mio bambino, mio questo, mio, ho pensato, oh, qualcosa disse proprio, torna nel Nuovo Testamento ora, in uno dei, e ho voltato qui poi, ho iniziato a leggere gli Atti, il 4° capitolo, e da dove inizieremo questa mattina a leggere. Non so proprio perché, ma lo Spirito Santo vuole che io cambi questo di nuovo, per insegnare su questo, non sapendo cosa dire, certamente mai, ma solo essere sottomesso allo Spirito Santo. Ora, ognuno ha udito dove sarà la prossima riunione. Iniziamo a Chicago, la chiesa di Filadelfia, e da là in qualche uditorio, non so proprio dove ancora. Inizieremo proprio, potrei stare là un giorno e potrei stare là 6 mesi, capite? Tanto per iniziare e restare finché Dio dice questo è sufficiente, allora mi sposto da qualche altra parte. E iniziamo il 12 del mese prossimo, il 12 di gennaio, alla chiesa di Filadelfia a Chicago. E allora speriamo presto di essere a Phoenix e fuori all'ovest e nei dintorni come il Signore provvederà. E ho disperatamente bisogno di preghiera, che voi preghiate per me, e io non per la salute. Sono molto riconoscente e grato per la mia buona salute che il Signore mi ha dato. E sono più in salute e migliore, immagino, di quanto sia mai stato negli ultimi anni. E sono grato al Dio Onnipotente, che Egli soltanto me l'ha data, vedete? Perché ogni cosa, tutti gli altri hanno proprio fallito e dicevano che non avrei potuto farlo, non avrei neanche potuto arrivare da Imaio. Ma sono stamattina, per grazia di Dio, per quanto ne so, in perfetta salute. Quindi sono così felice per quello e dando ogni lode e gloria a Dio, perché nessun'altra creatura, nient'altro potrebbe averlo fatto tranne Lui. Quindi sono felice perciò. Ma spiritualmente mi serve guida spirituale. Mi sembra del continuo di essere un fallimento. Io solo proprio qualcosa mi perseguita. Oh, sei un tale povero esempio. Ebbene, quello è esatto, vedete, io lo so, ma quel poco che ho, voglio farlo al meglio che posso con ciò che ho, e desidero ulteriore guida dello Spirito Santo per sapere cosa fare. È così. Perché dopo avere 45 anni d'età, certamente mi rendo conto che continuo a dire divento vecchio, ma quello non è vecchio. Non intendo far sentire male alcuni di voi che siete più anziani di me. Quello è, ebbene, qui c'è il fratello Bosworth negli 80, è un uomo migliore oggi di quanto sono io. Ma è guardate il vecchio dottor M, là, 100 anni d'età. E lui è ancora un buon predicatore, così ho molto, molto da percorrere per arrivare a quello, e dubito che lui ammetta di essere un anziano meno. Quindi è solo è l'idea di ciò è che certamente ora avrei, se sarò mai in ogni stagione, ogni età per essere al meglio, per il Signore, probabilmente sarebbe proprio ora, vedete? Perché ogni cosa da ragazzo è passata e vi state stabilendo, diventate grigi e sapete, è proprio il tempo della vita in cui davvero dovreste essere ancorati e ancora abbastanza forti e proprio al vostro meglio, addolcita. La parte da ragazzi e la fanciullezza sbattuta fuori proprio al tempo di entrare sul campo. E se probabilmente saprò mai qualcosa che ho, dovrei saperla ora. E sono così grato per ciò che Egli mi ha mostrato nei Suoi Vangeli. E come sono così felice di quello. Ma io, tuttavia, non riesco a soddisfare me stesso in qualche modo. Io proprio qualcosa, sono affamato di Dio. C'è proprio qualcosa che dovrei fare, sembra, e non riesco proprio a farla bene in qualche modo. Proprio, è successo qui anni fa, ero solito dirvi, potevo proprio allungare la mano per prendere qualcosa e quasi toccarla. Vedete, mi sembra proprio che ci sia qualcos'altro là fuori, sto proprio quasi per toccarlo da qualche parte. Se potessi solo arrivare a quel punto e solo quello sarebbe buono. Ora, mi è stato chiesto del libro che ha scritto il signor Church. Ho quelle cose là dentro. E molti hanno chiamato, chiesto se avrei detto qualcosa in merito a ciò ed ogni cosa. No, non dirò niente di ciò. Lo lascerò proprio stare, vedete? Ascoltate, probabilmente predicherò guarigione divina quando il signor Church sarà sepolto. Quindi ora, vedete, guarigione divina, quando io e il signor Church entrambi saremo nelle nostre tombe, la Bibbia di Dio sarà ancora predicata, insegnando la guarigione divina, e le persone la praticheranno ancora, quindi non fa alcuna differenza. Quello è un peccato che noi, predicatori americani, non abbiamo abbastanza da fare oltre all'andare in giro e solo discutere uno con l'altro, fare storie, per fomentare qualcosa. Vedete, quando la parola di Dio dichiara la guarigione divina, e l'hanno fatto dall'epoca del continuo ed è sempre stato in quel modo, e in quanto al credere che la parola è ispirata, credo che ogni iota in quella Bibbia è ispirato. Non c'è niente di essa, Lasciate solo che vi trasmetta qualcosina mentre ci stiamo pensando. Sapete cosa fa sì che i protestanti diventino cattolici? È perché i cattolici credono che questa parola è ispirata. Il protestante crede che alcune parti di essa sono ispirate, la parte che lui vuole sia ispirata. Essa è ispirata, il resto di essa non è ispirata. Se essa colpisce la sua dottrina, non è ispirata. Vedete, quello è il protestante. Il cattolico dice che è tutta ispirata, ogni parte di essa, ma la loro chiesa è sopra la parola. Quindi non fa alcuna differenza cosa dice la parola e la chiesa. Quindi non potrei consapevolmente essere un cattolico. Niente contro la gente cattolica. Sono miei amici. E se credono al Signore Gesù Cristo, sono miei fratelli e lo accettano come personale salvatore. Ora le chiese sanno ciò che intendo. Io potrei, non sono d'accordo con la dottrina cattolica, non potrei essere un cattolico in quel modo, la chiesa cattolica romana, perché loro l'infallibilità del Papa e la chiesa sopra la parola e la chiesa essere sopra la Bibbia. Io non potrei farlo. Non posso essere consapevolmente un protestante perché non posso prendere parte della parola e dire parte di essa è ispirata e questa parte è ispirata, questo significa qualcos'altro e questo. Sono un adoratore della Bibbia. Credo che quella è la parola di Dio. Non c'è niente sopra di essa, non ci sarà mai. E finché c'è un'eternità, essa sarà ancora la parola di Dio, vedete? Credo che lo sia. Ora io ci potrebbero essere cose là che non comprendo, forse cose che non posso far avvenire con la piccola fede debole che ho, forse non posso farlo avvenire, ma è comunque la verità, è la parola di Dio, è la parola di Dio, senza riguardo a ciò che chiunque altro dice, io la credo essere la parola di Dio. E credo che quella là dentro sia la progenie. Questo è un cesto pieno di semi. E credo che lo Spirito Santo prende quel seme e lo semina nei nostri cuori. Così, non lo credete? E diventiamo suoi figli. Quindi perciò devo credere. Se c'è una parola non ispirata, allora non potrei aver fiducia nel libro. Non potrei crederlo, perché se questa parte non è ispirata. Il signor Church disse, certe parti della Bibbia non sono ispirate, come Marco 16 e così via. Dice, non è ispirata. Ebbene, ho incontrato i suoi amici ministri metodisti proprio a New Albany e loro sono in disaccordo con lui di 100 milioni di miglia. Dissero che loro non potevano digerirlo. E un predicatore presbiteriano era là attorno, disse, ebbene, fratello, io non so quale sia il problema con l'uomo. Vedete? Ora, lui disse, bene, ora guarda lui. Dissi, ecco cosa rende cattolici, ecco cosa rende i protestanti ciò che sono, un debole mucchio di niente. Vedete? Disse, ecco cos'è, perché non hanno speranze. Non possono edificare le loro speranze su questa Bibbia, perché parte di essa è ispirata, parte di essa non lo è. Allora, non sorprende quel musulmano, dottor Reeded, quando si trovava là e chiese al musulmano perché non accettava il risorto Signore Gesù. Lui disse, ebbene, disse, fammi vedere voi insegnanti che fate avvenire la vostra parola, ciò che il vostro Gesù disse avrebbe fatto. Lui disse, oh, ti stai riferendo a Marco 16. Lui disse, quello non è ispirato. Lui disse, che tipo di libro stai leggendo? Lui disse, il nostro Corano, ogni parte del nostro Corano è ispirata. Quella è la Bibbia musulmana. Disse, esso è ispirato, crediamo ogni parola di esso. Ed ogni cosa che Maometto ha promesso possiamo renderla così come dice. È così. Disse, ora, voi fate dire così a questa Bibbia. Disse, ora, se essa non è ispirata, allora non avete nulla. Vedete? Eccovi, disse, non avete niente che una piccola teoria nella vostra mente. Ebbene, l'uomo ha esattamente ragione, che sia un pagano là, lui ha esattamente ragione. Ma io dico che essa è ispirata, ed ogni parola di essa è la verità. Ogni parola di essa è la verità. E lasciate che vi mostri qualcosa. Gesù Cristo disse, quando egli scrisse l'ultimo capitolo in questa Bibbia, egli disse, colui che aggiungerà o toglierà da questa parola, lo stesso sarà tolto dal libro della vita. E così chi aggiunge ad essa o toglie da essa. Quindi io credo con tutto il cuore che da nel principio della Genesi al Amen in Apocalisse è ispirata da Dio. Ogni parte di essa è la verità, non una parola di essa è sbagliata, è tutta la verità. Io credo ad ogni parola di essa. Non voglio togliere o aggiungere niente, non serve altro, mi serve solo quella e quella. È tutto ciò che mi serve. Cosa ne pensi di quello, Gene? Pensi che si tratti della verità? Io credo essere la verità, ogni parola di essa. Così la crederemo proprio in quel modo. Ora, se prendete uomini con una visione ristretta in America, guardate qui amici, dove discutiamo dell'essere metodista o battista o pentecostale e sulle evidenze e tutte queste altre cose. Migliaia di migliaia ogni giorno stanno morendo che non hanno mai sentito di Gesù Cristo. È così. Circa 140.000 persone muoiono ogni giorno non convertite. E stiamo discutendo se dovete parlare in lingua, se dovete acclamare, o se dovete essere membri della Chiesa metodista o battista o pentecostale, piccole cose vecchie. E noi predicatori, pigri, seduti qui attorno, non facendo nulla attorno all'America, predicando a persone a cui si è predicato ancora, e ancora, e ancora. È come passare al setaccio. Eccolo, e milioni nell'altra terra. E Gesù, proprio l'ultimo incarico che ha dato era, andate in tutto il mondo e predicate questo Vangelo ad ogni creatura. Vuoi vedere allora, amico, perché non posso restare a casa? C'è proprio qualcosa in me che mi fa pezzi. Io comprendo che deve essere fatto qualcosa. Fratello, sorella, io non posso farlo da solo. E io non so cosa. Vedo queste società missionarie e come chiudono e falliscono e tutto il resto. Dall'altra parte, perché prendono la cosa sbagliata con cui andare. Là, con la teologia. Ebbene, quelle persone ridono di quello. Non potete andare là con teologia? Non credono neanche a quella roba. Dovete mostrare loro che Dio è Dio. È così. E cosa può fare una persona? Non lo so. Ma io so uno di questi giorni sarà tutto finito e la tromba del Signore suonerà e dirà il tempo non sarà più. Penso a quando Daniele era là sulla riva quel giorno e vide quella visione e un angelo scese vestito nel sole, un arcobaleno sopra il suo capo. Egli pose una terra, aveva un piede sulla terra e uno sul mare e alzò la sua mano e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli che il tempo non sarà più. Vedete? Quello deve avvenire uno di questi giorni. Ogni parola di essa sarà proprio come gli disse che era. Quindi, allora e poi, cosa farò allora? Cosa farete voi allora? Vedete? Siete responsabili proprio come io sono responsabile. Siamo tutti responsabili. Siamo responsabili per la morte di Gesù Cristo. Ognuno di voi, finché lo abbiamo accettato come personale Salvatore, poi operiamo per Lui con tutto il cuore. Se Dio ci ha dato qualcosa da fare, noi manchiamo di farlo, allora allora Dio lo richiederà alla fine del giorno. Oh, quindi Dio, dammi fede, dammi coraggio, incoraggiami. È così facile scoraggiarsi, vedete, perché vedo cose sono errate, io non posso metterle a posto. Non c'è bisogno che io cerchi di farlo, non c'è proprio bisogno, proprio come discutere con quel fratello in merito al suo libro. Non ottenete mai nulla discutendo. Qui non molto tempo fa, A.B. Newnes, lo conoscete, l'uomo che è morto la settimana scorsa, lui mi stava rimproverando, proprio dandomi una strigliata e altro, in merito alla guarigione divina. Ora, il fratello Newnes è un bravo uomo. Confido, sia in gloria oggi con gli altri santi di Dio, acclamando la vittoria. Ora, che attitudine lui prese verso la guarigione divina? Non mi importa se ogni predicatore, papa e tutto il resto sorgessero e condannassero la guarigione divina. Domani io predicherei la guarigione divina. È così, vedete? A motivo di cosa? È nella parola. È la parola di Dio. È ciò che Dio ha detto. Non è sono responsabile per ciò che Dio ha detto. E sono responsabile come ministro di predicare ciò che Dio ha detto e chiamarlo la verità. Stavo andando a prendere il fratello Bozzè, ho acceso la radio. Mi piace ascoltare il fratello Neumz, è un buon predicatore. Sono andato ad ascoltarlo e lungo la strada, oh my, lui stava proprio rivoltando la guarigione divina come fanatismo e diavoli ed ogni altra cosa. E disse, per esempio, i fratelli Bosworth, disse, quando ero con loro quando erano al loro meglio, quando erano giovani, entrambi, proprio ragazzi. E disse, sono morti entrambi, nient'altro che ragazzi. Disse, se ci fosse stato qualcosa della guarigione divina, che ne è di quello? Ho pensato, fratello Nunes, mai. Disse, I'm McPherson, è morta, nient'altro che una ragazza. Vedete, proprio una giovane. E Haim era una donna anziana quando è morta. Così ho pensato, oh mai! Ebbene, uscii e pensai, so che ha fatto un tale errore. Così uscii verso il luogo dell'aereo là e io entrai, lo chiamai, dissi, fratello Nunes? Lui disse, sì. Dissi, sono il fratello Branham. Lui disse, cosa vuoi? E dissi, fratello Neuns, hai fatto un piccolo errore stamattina che ti ferirà se non stai attento, fratello. Credo che faresti la stessa cosa per me. Ma hai parlato e detto, i fratelli Bosworth sono morti quando erano entrambi giovani ragazzi. Lui disse, l'hanno fatto. Dissi, fratello Neuns, BB è a Detroit ora, tenendo una riunione e FF Fred Bosworth è il mio manager. E dissi, lui ha quasi 80 anni. Lui è a Miami al momento. E dissi, fratello Nunes, 2 anni fa abbiamo tenuto un risveglio proprio qui a Louisville insieme, dove migliaia di persone sono venute e hanno ascoltato il fratello Bosworth. E dissi, la sua fotografia viene diffusa attraverso migliaia di persone, qui in tutto il paese ad ogni cosa. I suoi articoli e altro, dissi, lui è vivente oggi e proprio in ottima salute. Disse un uomo forte qui, ha quasi 80 anni, predica ancora il Vangelo, appena tornato dall'Africa con me. Dissi, quella è la verità. Dissi, fratello Nunes, dissi, credo che faresti la stessa cosa per me. Dissi, bene tu hai un grande messaggio di risveglio qui alla radio e così via. Tu hai tutto il... e molte persone ti ascoltano. E fratello Nunes, se scoprono e lo sanno, migliaia di persone ti ascoltano, conoscono Bosworth proprio ora. Dissi, fai una simile affermazione, ferirà il tuo ministero e siamo fratelli. Non dovresti farlo. Disse, lo metterò a posto. Ora, vedete, non c'è bisogno di litigare. Dio si prende cura di ogni cosa, vedete. Non fatelo, amate soltanto. Ripagate il male con il bene, sempre. E così, quando qualcuno dice del bene di voi, ebbene, siate grati. Se qualcuno parla male di voi, benediteli comunque. Certo, è così. Lasciate, Dio si prende cura del resto. Egli è l'unico. Non è così? Egli è l'unico, quindi dopo tutto tutti noi dobbiamo rispondere a Lui e non i importa cosa sia, se il vostro acerrimo nemico, se avete fatto del sentimento il peggior nemico che avete, che sapete che andrà in un posto come l'inferno, vi farebbe star male. Non conosco una persona, io non riesco a pensare alla più infima persona al mondo oggi, che fosse Stalin lassù, chiunque fosse, detesterei sapere che quell'uomo stesse soffrendo nei tormenti dell'inferno stamattina. Detesterei saperlo, lo detesterei di certo. Prego che Dio abbia misericordia per la sua anima perduta, quando è morto, vedete, che Dio non lo faccia soffrire così, pensando ad un umano nel tormento dell'inferno che la Bibbia dipinge qui per l'incredulo. Pensate solo un essere umano, ebbene io, servirebbe un cuore di pietra per volere che un uomo vada in un posto simile a quello. Io farei tutto ciò che posso per tenerlo fuori da ciò, lo farei di certo, e mi dispiace per lui nel profondo del mio cuore se andasse in un posto simile. Ora potete vedere un fratello che sbaglia e cercate di guidarlo, ma se non ascolterà, allora l'unica cosa da fare è amarlo, comunque pregare per lui. Non è giusto? Ora, quanti lo amano con tutto il cuore? Con tutto il cuore, amate proprio il Signore. Quello è proprio buono. Ora continuate così, continuate proprio così e semplicemente volete amarlo di più. Ora, stamattina qui nella benedetta vecchia parola. Oh, è una cosa così meravigliosa leggere questo Nuovo Testamento, Vecchio Testamento, ogni parte di essa. Ma il quarto capitolo di Atti stamattina, dove iniziamo per una breve anteprima ora, torneremo indietro. Questo è durante il tempo in cui la Chiesa era stata proprio riaccesa. E questo è il tempo di cui ci piace parlare. Ora, qualcuno, non lasciatemi parlare troppo a lungo, ho un servizio funebre proprio immediatamente dopo il servizio qui. Alla cappella Cot, oggi pomeriggio alle 2, un certo signor Underwood e domani pomeriggio un certo signor Tinsley, il nostro vicino qui, è morto ieri, e quindi 85 anni, e così ho il suo funerale domani. Ho appena chiesto alla sorella Gertie se sarebbe venuta con l'inno per me per suonarne uno, perché non penso abbiano neanche un cantico o qualcosa per questo pomeriggio, le persone immagino, e chiederò alla sorella Gertie se verrà a suonare per me oggi pomeriggio. Forse possiamo sistemarci per domani, per il funerale del signor Tinsley. Ora, nella prima epoca della Chiesa qui, questo primo gruppo di persone avevano tutti Israele, in un certo modo era stato abbattuto per anni e anni, ma ora era arrivato al punto in cui il Messia era venuto e aveva dato loro una speranza su questo Signore Gesù. Ma all'inizio egli fu perseguitato, deriso, gli sputarono addosso, chiamato santo rotolante, ogni cosa, o proprio fanatico, Belzebù, il diavolo e ogni altra cosa. Ma egli aveva uno scopo e quello era fare la volontà di Dio. E senza riguardo a quante persone fossero contro di lui, egli venne comunque affinché la parola di Dio potesse essere adempiuta. È giusto? Vedete? Ora guardate gli studiosi e insegnanti di quel giorno. Ebbene, erano studiosi oltre qualsiasi cosa potremmo produrre oggi in quanto alla sapienza e in quanto alla santità. Ebbene, loro farebbero vergognare di se stessa la Chiesa della Santità quando si arriva alla santità. Loro dovevano vivere davvero santamente. Loro vivevano una vita separata, consacrata, come i preti cattolici romani oggi. Non quasi come loro, perché sono fuori nelle parrocchie. Ma tutti questi dovevano essere in un posto proprio là, nel Tempio. Migliaia di essi là dentro, separati, consacrati, proprio come la città del Vaticano. Ed erano studiosi della scrittura, dovevano conoscerla tutta, proprio lettera per lettera per lettera, ed erano così perfetti in ciò. Persino una lettera storta avrebbe proprio fatto molta differenza in ogni cosa. Dovevano non toccare, non maneggiare, e anche se erano, dovevano essere, la Bibbia ha detto, erano trovati irreprensibili. Ora quello è conosciuto conoscerlo davvero, non è così? Tutti loro, e non di meno, avendo le loro teste poste così fermamente su una solida cosa che gli era stata insegnata, e non volendo essere flessibili verso il Vangelo, l'intera potenza di Dio, mancarono di riconoscere il Signore Gesù Cristo. Egli era là, e l'intera scrittura parlò del suo arrivo, ma mancarono di riconoscerlo perché avevano la loro stessa teologia. Noi siamo la Chiesa, e se viene qualcosa, viene attraverso di noi, e governiamo paesi e religione, e siamo questo e siamo quello. Un'immagine davvero bella del cattolicesimo oggi. Vedete? Abbiamo ogni cosa sotto la nostra condizione. E poi si divisero in piccoli ismi come i farisei, sadducei diversi. I farisei credevano nello spirito e all'angelo una risurrezione. I sadducei non credevano ad angeli, spirito o risurrezione. E avevano ogni genere di diverse sette fra loro, proprio come abbiamo noi oggi, la stessa cosa. E qui c'era un uomo che sorse e disse: siamo una grande persona. Uno sorse come un Gesù, prese 400 uomini fuori nel deserto, perirono tutti. E poi altri sorsero dicendo che erano una grande persona e li guidarono in qualche tipo di piccoli culti e così via. E proprio in mezzo a tutto quel tempo il vero, genuino articolo di Dio venne nel mondo. La cosa reale, oh my, quello ci farebbe iniziare a gioire subito. Egli venne non avendo culti, non in accordo a culti, non in accordo alla Chiesa, ma facendo una cosa, la perfetta volontà di Dio che era scritta nella Bibbia. È così. Egli aveva il suo, egli sapeva ciò che il Padre aveva detto, egli conosceva la scrittura tramite ispirazione, così egli rimase senza riguardo di ciò che dissero. Egli disse: bene, voi ipocriti. Egli disse: rendete le vostre tradizioni così vincolanti e così via, in quel modo, e voi tramite le vostre tradizioni rendete la parola di Dio di nessun effetto. Vedete? Oh, come egli lo pose sulla roccia per intagliare ogni parte di ciò, fratello. Egli andò proprio avanti senza cambiare nulla. Oh, mi piace il suo modo, senza timore. A voi no? Non c'è mai stato un tempo in cui egli fosse mai stato sconvolto. Egli sapeva di camminare perfettamente nella volontà di Dio. Quando le tempeste infuriano, la piccola vecchia barca quasi pronta ad affondare, egli uscì proprio tanto calmo quanto possibile, mise il suo piede sulle funi della barca e guardò su, disse: pace al Padre, pace. Guardò sull'oceano, disse: calmati. Tornò indietro e si sdraiò. Le onde erano proprio calme. Quello era lui, mai timoroso, mai eccitato, mai litigioso. Dissero: oh, sappiamo chi egli è, Belzebù, sappiamo che egli compie questo tramite il principe dei diavoli. Egli disse: se Satana scaccia Satana, allora il suo regno è diviso, e se io tramite il dito di Dio scaccio diavoli, tramite chi li scacciano i vostri figli? Siate voi giudici. Tanto calmo quanto possibile, mai. Ebbene, la fede era proprio inconsapevole per lui. Egli semplicemente avanzò perché sapeva di fare perfettamente la volontà di Dio. Quando egli guarì i malati, cosa disse la Bibbia? Il motivo per cui egli guarì i malati? Egli guarì i malati affinché potesse essere adempiuto. Perché? Vedete? Perché è facile credere ad ogni cosa che Dio dice. Se Dio dice, domani quello sarà così caldo che tutti possano andare a nuotare, non sarebbe difficile per me andare a preparare il costume da bagno? Se gli dicesse domani pioverà tutto il giorno, è facile per me portare un ombrello, è giusto? Se Dio dice sarà una buona stagione l'anno prossimo in cui tutti i raccolti cresceranno ovunque, io posso proprio piantare ogni cosa in buona fede. Vedete? È giusto? Dio dice che egli ci darà una grande riunione stasera. Io verrei senza neanche un testo nella mia mente. Egli lo farà comunque. È giusto? Dio disse così, quello lo conclude. Se state soffrendo proprio quasi pronto a morire, Dio disse, io sono il Signore che ti guarisce, quello non vi scuota affatto, andate proprio avanti. Dio disse così, vedete, quello è proprio quella fede inconsapevole, per così dire, vedete, andate proprio avanti credendolo. Dio disse così e quello proprio lo conclude. Ebbene, era facile per Gesù, perché egli sapeva che egli venne nell'anno accettevole per fare la cosa di Dio e per predicare la parola di Dio e fare i segni di Dio e per adempiere ciò che Dio disse sarebbe avvenuto. Ebbene, perché la Chiesa non può oggi pensare la stessa cosa, le stesse parole che disse Gesù? Vedete? Perché noi alcuni torniamo indietro e diciamo, oh, i giorni dei miracoli sono passati, gloria a Dio, questa parte non è ispirata, quello è, ma questo non lo è, perché quelle cose non possono avvenire oggi. Vedete? Ecco il motivo per cui non possiamo avanzare. Oh, se un grande corpo di Cristo sorgesse in amore e rispetto, vedete, e avanzasse proprio, di un solo cuore in un solo accordo, inconsapevole della fede che è attorno a loro. Fratello, vedreste una chiesa sulla terra che sarebbe, il millennio inizierebbe proprio allora. Sta arrivando, oh sì, e per grazia di Dio lo vedremo. Io sarò proprio là, ecco sì, Dio l'ha promesso, gli credo, così sarò proprio là quando avverrà. Ora spezzò il cuore dei discepoli quando seppero che egli se ne stava andando. Egli disse, io me ne andrò ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Egli disse, dissero, di cosa sta parlando? Egli è l'uomo più difficile da capire. Nessuno lo comprese. Ebbene, loro avrebbero detto, egli disse ai suoi fratelli, i suoi fratelli dissero, saliamo alla festa. Egli disse, io non salirò. Quando se ne andarono, egli disse, io salirò per un'altra via. Non salirò con loro. Perché i suoi fratelli non gli credevano neanche. È così. La sua stessa gente non gli credeva. Egli disse, io salgo per un'altra via. Ebbene, sì, chiedevano come. E disse, quest'uomo parla in enigmi. Non possiamo comprendere. Qui proprio nel 17° capitolo disse, ecco, appena prima di andarsene in gloria disse, ecco, ora tu hai parlato chiaramente e non in enigmi o in proverbi e così via. Vedete, avrebbero detto, ora egli ha detto questo, Nicodemo, quando gli stava parlando, disse, come potrebbe un uomo nascere di nuovo? Lui disse, se un uomo non nasce d'acqua, tutte queste cose, come può essere? Non potevano comprendere. Lui disse, quell'uomo parla in misteri, nessuno lo comprese, persino la sua stessa madre non lo comprese. Egli era un uomo difficile da comprendere perché egli era da Dio e la loro mente era dal mondo. Così egli lo fece del tutto diverso allora. Una mente del mondo contro l'ispirazione di Dio. Ebbene, è follia. Ma la cosa strana è che egli aveva potere per fare ciò che disse avrebbe fatto. Ecco dove arrivò. Ed egli poteva fare cose che altri uomini non potevano fare. Così poi egli disse, ora ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Tuttavia voi mi vedrete. Ora ascoltate questo. Tuttavia voi mi vedrete. Il voi, a chi stava parlando egli? Credenti. È giusto? Egli disse, voi mi vedrete, perché io, non qualcun altro, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine degli apostoli, fino a quando? La fine del mondo. Del continuo, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora io me ne vado, pregherò il Padre, egli vi darà un altro Consolatore che è lo Spirito Santo. Io, pronome personale che era il corpo, io me ne vado, io pregherò il Padre prima di andare. Il Padre è in me ed egli mi manderà un altro Consolatore che è lo Spirito Santo. Egli è in me, oh ora. Quando egli viene, egli rimprovererà il mondo di peccato. E proprio le stesse cose che faccio io, farete voi. Ora, voglio che andiate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Il Vangelo è la dimostrazione della potenza di Dio, vedete? L'unico Van Paolo disse, il Vangelo non venne in parola soltanto, ma tramite potenza e dimostrazione dello Spirito Santo. Ora andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Ecco, io sono sempre con voi persino fino alla fine degli apostoli. No, intendo, fino alla fine, fine del mondo. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più. Lo criticheranno, lo derideranno, proprio come fanno loro ora. Egli disse, ma voi, i credenti, mi vedrete perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Vorrei vedere qualcuno cancellare quello. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Le stesse cose che faccio io, farete anche voi. Ora quello o è giusto o è sbagliato. E se è giusto, essa lo metterà a posto. E posso dimostrarlo proprio qui stamattina che è giusto, per grazia di Dio, facendo le stesse cose che egli fece allora. Ora il mondo sta a guardare e dice, ah, l'uomo ha perso il senno, è folle. Quello non è niente, quelle persone sono solo emozionate. Vedete, perché quello è il mondo. Oh, potete avere un nome famoso, ma quello non ha niente a che fare con ciò che ne è di lassù, vedete? Bene, ora lo crediamo essere lo stesso. Allora i discepoli si chiesero, dissero, oh Signore, dove vai? Oh, io dove stai andando? E noi non possiamo venire con te. E questo 14 capitolo di San Giovanni, egli lo spiegò, disse, vado alla casa del Padre mio, perché là ci sono molte dimore. Io andrò e vi preparerò un luogo. Verrò di nuovo per prendervi un giorno e vi riceverò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Ed egli disse, le cose che io faccio farete anche voi. Tommaso lo guardò, o Filippo piuttosto, e disse, Signore, mostraci il Padre. Chi è questo Padre da cui andrai? Egli disse, bene, sono stato con voi così a lungo, non mi riconoscete? Egli disse, quando vedete me, avete visto il Padre. Il Padre è in me. Credete che io e il Padre siamo uno. Oppure credetemi per amor delle stesse opere che il Padre è in me. Non sono io che faccio le opere. È il Padre che è in me, compie le opere. Io non sono lo Spirito Santo. Voi non siete lo Spirito Santo, ma se c'è qualcosa, lui non è lo Spirito Santo, ma quei messaggi che lui predica non sono suoi, e lo Spirito Santo è in lui. È giusto? Ebbene, uno di questi giorni tutta questa sua piccola vecchia cornice rivestita cadrà giù, ma il suo Spirito Santo e il suo Spirito diventano uno. E come quello Spirito Santo risorse Gesù dalla tomba, porta anche il suo corpo nella risurrezione, vedete? Quindi quelle sono le speranze che abbiamo oggi. Quindi, ebbene, furono tutti scoraggiati e salirono il giorno di Pentecoste e Gesù disse loro, disse, salite là e aspettate. Lo videro dopo la sua risurrezione e pensarono, oh mai, questo è meraviglioso, lo vediamo risorto. Persino Tommaso disse, Signore, io disse agli apostoli prima, non lo crederò neanche se non posso mettere la mia mano sul suo fianco. E verso quel tempo Gesù apparve nella stanza, disse, Tommaso, disse, vieni qui, disse, tocca le mie mani, poni la tua mano qui sul mio fianco, disse, toccami, uno spirito, a carne e ossa come ho io, disse, avete qualcosa da mangiare, dissero, sì, abbiamo del pane e del pesce qui, disse, datemelo, ed egli rimase là e lo mangiò e lo deglutì, disse, ora, uno spirito mangia come mi vedete mangiare? Tommaso disse, oh, non è solo il mio Signore, ma egli è il mio Dio. Disse, Signore mio e Dio mio. Egli disse, ora Tommaso, poiché mi hai toccato e mi hai visto, e mi hai toccato ed ogni cosa credi. Egli disse, quanto migliore la fede di colui che non mi ha mai visto, e non di meno crede in me. vedete? E gli disse, ora uscite qui. Lui uscì e gli disse, ora ecco, mando sopra voi la promessa del Padre. Disse, ma dimorate nella città di Gerusalemme finché non sarete rivestiti con virtù dall'alto. E gli disse, ora voglio che andiate in tutto il mondo e predichiate il Vangelo. Tutto il mondo e predichiate il Vangelo ad ogni creatura. E così? E gli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, raccoglieranno serpenti, berranno cose mortifere. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. E quando egli lo fece, egli diede loro l'ultimo incarico. Quale fu il primo incarico che egli diede ai suoi apostoli? Vorreste che ve lo legga? Si trova nel decimo capitolo di Matteo. Gesù incaricò i suoi discepoli e gli disse, uscite, guarite i malati, mondate i lebbrosi, risorgete i morti, scacciate i diavoli. Liberamente come avete ricevuto, liberamente date. Matteo è il decimo capitolo. È giusto? Ecco il suo primo incarico ai suoi apostoli. Il suo ultimo incarico agli apostoli, quello non era solo per gli apostoli ora. Essi scelsero 70. È così? 70 erano stati scelti ed egli diede a tutti i 70, li mandò a due. Due a due. Egli disse, guarite i malati, mondate i lebbrosi, risorgete i morti, scacciate i diavoli. Liberamente ricevete, liberamente date. Non prendete denaro e molti ricambi di vestiario e una grande valigia, ma partite soltanto. Disse, perché il lavoratore vale la sua paga. Non mettere la museruola al bue che pesta il frumento. Disse, andate. E allora andarono e predicarono. Quello fu il suo primo incarico. Poi il suo ultimo incarico fu, andate in tutto il mondo. Ora, se il suo primo incarico era di guarire i malati e scacciare i diavoli, come cercherete di tagliare via l'ultimo incarico che è davvero più importante del primo incarico? Il primo incarico fu dato prima che Gesù fosse persino glorificato, prima che l'espiazione fosse fatta. E se la guarigione divina era dall'altra parte dell'espiazione e l'espiazione parlava della guarigione divina, come possiamo rinnegarla da questa parte dell'espiazione? Non possiamo farlo! Non possiamo farlo, non è proprio da rinnegare, è la parola di Dio. E ogni volta, lungo ogni risveglio, ogni epoca che mai hanno avuto un risveglio, avevano guarigione divina e miracoli in esso. Attraverso Moody, attraverso Sankey, attraverso Wesley, attraverso Knox, attraverso Calvino, tutti, ognuno ha avuto segni e prodigi. Ma il mondo si è raffreddato, vedete? Si era raffreddato anche allora, ma iniziarono un risveglio. Guardate John Wesley, parlate di miracoli. Martin Lutero, persino uomini famosi, persino come i presidenti, come Abraham Lincoln, George Washington, tutti loro. Prima di Wally Forge, George Washington pregò finché i suoi fianchi furono bagnati, fino a qui stando nella neve. Il giorno dopo tre proiettili di moschetto passarono proprio attraverso la sua giacca e non lo toccarono. Vedete? Ebbene, sono sempre stati miracoli, sì signore, del continuo. Dio è un operatore di miracoli e tutti quelli che credono a Lui, che sono nati da Lui, hanno la stessa mente che era in Dio e nell'uomo. Perché lui è un figlio di Dio e lui non può fare nient'altro se non credere al grande e potente, il soprannaturale, perché lui è parte di quel soprannaturale. Guardate Dio, ancora prima che ci fosse un atomo nell'aria, prima che ci fosse qualsiasi cosa e non c'era altro che Dio ovunque. Egli riempì tutto lo spazio e tutto il tempo. Egli disse ci sia e ci fu. Questo mondo in cui viviamo è solo una delle parole di Dio parlata e materializzata. Ora, se siete una parte di Lui, dovete crederlo. Ma se non lo credete, mostra che non siete mai diventati una parte di Lui. Ascoltate, non è colui che vuole essere salvato che è salvato. È colui che è salvato per scelta di Dio. Anche Saul voleva essere salvato. Egli pianse amaramente e non poté trovare luogo per avvedersi. Lui voleva essere salvato. Non è perché voi volete essere salvati. Dio disse, ho indurito chi voglio indurire. Ho misericordia di chi voglio avere misericordia. È così. Egli disse, prima che nascessero sia Esaù che Giacobbe, non conoscendo il giusto e l'errato, Dio disse, io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ed Esaù cercò di mettersi a posto con Dio e non poté. Faraone cercò di mettersi a posto con Dio e non poté farlo. Quindi non sta a voi, non ciò che volete, è ciò che Dio vi ha preordinato di fare. È così. Paolo disse là nel 9° capitolo di Romani, non hai il vasaio potere sull'argilla per fare un vaso d'onore o un vaso a disonore per mostrare la sua gloria a quelli che gli ha onorato. Non lo sapevate, vero? È quello che dice la Scrittura. Faraone fece del suo meglio per avvedersi. Lui era d'animo gentile. Disse, certo, vi lascerò andare. Andate. Dio disse, no, non lo farai. Indurirò il suo cuore e così non potrete andare. Perché la parola di Dio deve essere adempiuta. E se viviamo in questo giorno, quando le formalità e altro hanno spezzato la Chiesa, separata, ebbene, è la parola di Dio che viene adempiuta. Tanto certo quanto Dio disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Tanto certo quanto Dio disse che queste Chiese sarebbero ciò che sono ora. Dio disse anche che questa opposizione l'avrebbe affrontata. Quindi lo stesso Dio che ordinò segni e prodigi, ordinò che questi dovrebbero perseguitare contro di essa. Quindi, eccovi, se siete dall'altra parte, mi dispiace, e voglio che non siate in quel modo. Ma forse non potete farne a meno, vedete? Dio potrebbe averlo stabilito in quel modo. Vi ho chiesto tempo fa, prima di dire questo, quanti di voi amano il Signore? E ho scoperto che tutti voi siete cristiani per cominciare. Vedete, perché non potete essere un cristiano. Questo non è per l'esterno, il mondo. Questo è per il popolo del Signore. Non potete essere un cristiano se Dio non vi sceglie. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. E tutti quelli che vengono, allora io darò loro vita eterna e lo risorgerò nell'ultimo giorno. Dio l'ha preordinato, l'ha preconosciuto, ancora prima che il mondo iniziasse, egli disse che ci predestinò in Cristo come figli di Dio, ancora prima che il mondo iniziasse. Dobbiamo esserlo. E perché avete voltato la schiena e avete visto persone che hanno parlato a loro, non lo avrebbero ascoltato. Hanno alzato il naso adesso, non di meno, forse ministri, forse predicatori del Vangelo, forse ciò che pensereste fossero cristiani famosi, ma neanche salvati. È così, neanche salvati. Guardate quei farisei là in passato, tanto religiosi e pii e puri e santi quanto possibile, e uomini simili disposti alla Scrittura. E Gesù disse, siete dal Padre vostro il diavolo. Vedete? Ci sono cose nella Bibbia di cui la Chiesa non sa niente, amico. Giusto? Vedete? E a volte vi chiedete come queste cose. Perché la Bibbia dice questo? Perché Gesù dice, Pietro disse, ravvedetevi e siate tutti battezzati nel nome di Gesù Cristo e riceverete il dono dello Spirito Santo. E qui abbiamo persone che salgono all'altare aspettando questo e aspettando quello. Quando quello renderebbe la parola di Dio di nessun effetto. Dio deve prendersi cura della sua parola. E il minuto in cui soddisfate il suo requisito, Dio risponderà così velocemente alla sua parola. Giusto? Perché egli è là per aspettarlo. Ma vedete persone dire, oh, se non acclamiamo, o se non parliamo in lingue, se non danziamo nello spirito, tutte quelle cose vanno bene, ma non hanno niente da fare riguardo alla salvezza. Niente, perché appena vi ravvedete dei vostri peccati, se Dio veramente vi ha convinti e vi siete ravveduti e siete stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, Dio è in obbligo di darvi lo Spirito Santo, proprio allora, giusto? Perché la sua parola disse così. Ed egli non può, non è niente dalla parte di Dio e la vostra parte, perché alle persone è stato insegnato in modo sbagliato. Ogni volta che vengono, iniziano qualcosina, dicono, e questo, oh mai. Non sono queste dimostrazioni carnali, sono attributi dello Spirito Santo. Ma ricevere lo Spirito Santo è ricevere una persona. Cristo, poi queste altre cose avvengono nella vita. Abbiamo visto persone acclamare a vivere ogni tipo di vita. Abbiamo visto persone parlare in lingue e fare lo stesso. Abbiamo visto persone uscire a pregare per i malati e sono stati guariti e fanno, vivono ogni tipo di vita. Gesù disse, molti verranno a me e diranno, Signore, non ho io profetizzato nel tuo nome, predicato, non ho io scacciato diavoli nel tuo nome. Sì, non ho io fatto queste potenti opere. Sì. E gli dirà, ebbene, allora dipartitevi da me, voi, operatori di iniquità. Non vi conobbi giammai. Non è chi vuole né chi corre. È il Dio che ha avuto misericordia, disse la Bibbia. Egli disse, non ho detto a Mosè, io ho misericordia di chi avrò misericordia e indurirò chi indurirò. Paolo disse, nessuno. Ebbene, voi dite allora, come può egli trovare colpa? Se egli vi ha predestinato alla distruzione eterna, come può trovare colpa? Disse, oh uomo, può la cosa che è creata dire a colui che l'ha creata così? Non può farlo. Quindi vedete persone a cui non potete parlare e proprio non ascolteranno. E non ascolteranno le scritture e crederanno che metà di esse sono giuste e metà sono errate. E non di meno fanno questo. Dite, potrebbero essere ministri? La Bibbia ha detto così. Ha detto uomini di un tempo erano preordinati a questa condanna per prendere la grazia di Dio e mutarla in dissolutezza. Cos'è dissolutezza? Sapere la verità e non camminare in essa. Essa disse, quando la verità è stata presentata a qualcuno, lui volontariamente si allontana da essa, la ignora, non c'è più sacrificio per il peccato rimasto per quella persona. Perché non c'è niente in lui per credere. Afferrate cosa intendo? Guardate qui, come potreste cibare un agnello con brodaglia? Non la mangerà, è così, non la mangerà perché è un agnello, ma un maiale la mangerà. Vedete cosa intendo? Perché lui è un maiale di natura. E tutti quelli che sono ordinati alla vita eterna ascolteranno la verità e crederanno alla verità e verranno alla verità. Ma quelli che andranno in chiesa saranno tanto pi quanto gli altri, non di meno non riceveranno la verità perché non c'è niente in loro per unirsi ad essa. Non possono credere al soprannaturale perché qui dentro non c'è soprannaturale per unirsi al soprannaturale. Eccovi. Vedete cosa intendo? Non c'è niente di soprannaturale. Vedo una signora che ha un bambino malato posto là stamattina. L'ho vista uscire dalla macchina quando ho attraversato la strada. Qualcosa. Lei probabilmente ha sentito la trasmissione alla radio o qualcosa. Lei sapeva che avremmo pregato per i malati? Qualcosa giù nel suo cuore dice, porta il bambino in chiesa. Lei obbedì a quello. È così, vedete. Perché là dentro c'è qualcosa, dice, è giusto. Vedete cosa intendo? Da dove è venuto? Ogni pensiero, ogni cosa che avete viene da qualche parte. Deve avere un principio. È giusto? Oh, mai. Amo questo. Deve avere un principio. E quindi, da dove ha avuto inizio l'origine? Vedete? Iniziò in gloria, circolò attraverso i rami angelici. I messaggeri di Dio sono scesi, hanno detto, eccolo! Lui guardò alla parola. Da dove venne? Da là. E là, quella parte lassù, e anche qui, dice, è giusto. È come se volessi chiamare in California. Per prima cosa prenderei il mio ricevitore. Comporrei per l'operatore. Centralino? Sì. Componimi tal de tal in California. Devo passare per il centralino. Vedete cosa intendo? Da casa mia al centralino, dal centralino attraverso la nazione. Eccolo! Qualsiasi cosa chiederete al Padre nel mio nome, io la farò. Per prima cosa, sapete, dobbiamo passare per il centralino. Per prima cosa dovete trovare le pagine per vedere se c'è un tale luogo. È giusto? E arrivate al punto, poi vi umiliate e dite, Padre, sì, nel nome di Gesù, dammi questo, eccolo, certamente, figlio mio, collegalo, l'antenna torna roteando lungo la linea, la parola di Dio resa manifesta, certo, lo è. Ecco proprio quanto è semplice la Bibbia, i credenti, salvezza, guarigione, ogni cosa che Dio ha promessa è là. È vostra, chiedetelo soltanto, ogni cosa per cui egli è morto vi appartiene. Eccola l'intera cosa, e come lo amiamo, non è cibo per la vostra anima? E ogni volta che crediamo, quel piccolo granello là dentro diventa proprio più grande, più grande, più grande, si gonfia, finché dopo un poco diventa proprio, voi credete ogni cosa. E come ogni cosa inizia ad arrivare, l'amore inizia, entra, dubbio, odio, malizia, timore, volano proprio fuori, così. Esso si diffonde proprio, diventa proprio così grande che esso proprio fa esplodere il piccolo vecchio guscio. Vedete cosa intendo? Tutto il mondo è purgato, cresciamo giornalmente nella grazia di Dio. Ora notate, quelle persone possono sedersi e dire, ebbene, accetto il Signore. Prendete la loro parola, perciò anch'io lo farei. Non posso giudicare, Dio giudica. Ma in 10 anni da ora non sono progrediti affatto, solo rimangono proprio nello stesso vecchio posto. Vedete? Noi cresciamo giornalmente. Ogni giorno il nostro cuore affamato continua ad avanzare. C'è qualcosa che cresce dentro di voi. Amen. Diventate più grandi, diffusi. Potete prendere ancora. Paolo disse quando voi, disse alla chiesa di Corinto, disse state maturando, crescendo, ma quando dovreste essere insegnanti siete ancora bambini che hanno bisogno di insegnamento. È giusto? Quando dovreste essere insegnanti, qualcosa là dentro cresce, spinge fuori, diventa più grande. Lo Spirito Santo cresce. La nuova nascita. Se una nascita nasce dall'esterno, da dentro a fuori, il bambino cresce se vive. Se non lo fa, rimane. È così? Ebbene, quando una nascita è all'interno, non crescerà? Il Cristo nel vostro cuore dovrebbe crescere giornalmente, diventando più grande, più potente, comprendendo meglio le cose, perdonando, camminando come farebbe Dio, finché Cristo sarà formato in voi la speranza di gloria. Dobbiamo contendere con i deboli finché sono pienamente maturi in Cristo Gesù. Allora sono bravi i soldati. Allora hanno indosso l'intera armatura. Parlate di loro, non li ferisce. Li deridete, li prendete in giro. Loro non ci prestano attenzione. Hanno una cosa, sono proprio così grandi, mai, proprio così pieni di gloria. L'unica cosa che dovete far cadere è questa vecchia veste di carne ed andare proprio in gloria. Vedete? Qualcuno dice, sai, qualcuno ha detto che eri ipocrita, signora Jones? L'ha fatto. Ebbene, Dio li benedica. Sai che certe cose avvengono in quella chiesa, non dovrebbero avvenire. Ebbene, pregherò perciò. Vedete? Grandi! Oh, se siete piccoli, allora dite, oh, è così? Fammi entrare. A quale parte devo unirmi? Vedete? Ecco dove vi mettete nei problemi. Ecco dove non potete maturare. Ma quando diventate abbastanza adulti, abbastanza grandi, vedete, ingrossati, non solo ingrossati, ma cresciuti. Cristo cresce in voi spingendo fuori la malizia, crescendo, togliendola da voi, la spinge fuori. Mentre Dio entra, spinge proprio fuori. Dite, oh, quanto piccolo, quanto è giovanile, quanti sono bambini per litigare e discutere. Ma per prima cosa, sapete, quello cresce proprio sopra ciò. Non c'è più spazio per ciò. Oh, ero solito detestare il vedere questo e detestare quello, ma sapete, sono arrivato proprio al punto e non presto più alcuna attenzione a ciò. State crescendo. Sì, Signore. Sapete, quando siete giovani affermano che avete dolori di crescita quando state crescendo. Sapete cosa intendo? Significa che state diventando un po' più grandi. Sapete, per esempio, le vostre braccia doleranno e le vostre gambe doleranno quando state crescendo, ragazzi. Mi è successo, stavo diventando sempre più grande. Oh my! A volte abbiamo dolori di crescita quando diventiamo uomini e donne, quando siamo nati nel regno di Dio. Cristo! Ma in merito a quello duole, in merito a questo, ciò vi rende proprio gioiosi e felici. Sono dolori di crescita. State uscendo, diventando più grandi. State diventando un uomo più grande ora di ciò che eravate. Potete tralasciare le cose. Ora avete proprio spalle più larghe. Quello non significa niente al riguardo, ma siete più larghi qui dentro, vedete, non attraverso, qui dentro, qui è dove siete supposti allargarvi, diventare più grandi nel vostro cuore, all'interno. Quando Cristo entra nel cuore, poi Egli entra nella bocca, poi Egli entra negli occhi, Egli entra nella mente, Egli entra nella bocca. Egli vi fa parlare diversamente. Non parlate come eravate soliti fare. Cristo è entrato nella vostra bocca. Ora è già cresciuto dal vostro cuore il vostro amore che avevate per Lui, al punto che potete trattenere la vostra lingua. Fratello, quella è una grande cosa. Poi in men che non si dica, cresce nei vostri occhi. In men che non si dica, scoprite quelle vecchie cose lussuriose che eravate soliti guardare. Girerete la testa, state crescendo. Poi in men che non si dica, girate comunque la testa. Ma state pensando, vedete? Dopo un po' cresce nella vostra mente, non ci pensate neanche più. Allora siete proprio un grande ragazzo, allora. State arrivando ad un pieno uomo maturo, vivendo per il Signore. Così poi sei in Cristo, allora, una nuova creatura. Ora, quando questi apostoli iniziarono a ricevere quello, oh, erano così felici, pensarono, oh, mai, non è meraviglioso? E lo Spirito Santo li aveva riempiti ed erano là fuori, guarendo i malati e facendo prodigi. E c'era un piccoletto chiamato Pietro e Giovanni, passarono attraverso la porta ed era bella, là, nel terzo capitolo, e loro, avessimo più tempo di occuparci di ciò, ma non lo abbiamo. Dobbiamo affrettarci ora per scendere per alcuni versetti. Ho iniziato uno sfondo e non arrivo neanche al capitolo di cui stavo parlando. Quindi poi ho iniziato a farlo. È proprio così buono. È ogni parte buono ed è proprio ovunque lo trovate. Non volete proprio lasciarlo. È proprio... Ascoltate, ho letto la Bibbia per 23 anni e se non avessi letto che una riga, potrei comunque predicare su quell'unica riga con un nuovo testo ogni sera, una cosa nuova ogni sera, vedete? E se proprio così reale, è ispirata, se è ispirata non c'è, non ha fine, è per sempre, per sempre. Se una parola, io sono il Signore, potreste predicare su quella per 100 milioni di anni e sarebbe proprio tanto fresca quanto il giorno in cui è stata pronunciata, vedete? È proprio senza fine. Continua proprio ad andare avanti, 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 avanti. Non c'è fine ad essa. Continuate proprio ad avanzare. Ora ascoltate questo. Ora i discepoli ebbero un tempo meraviglioso. E Pietro uscì alla porta chiamata Bella. Lui e Giovanni erano stati lassù a pregare, avendo un tempo meraviglioso. E qui era sdraiato un uomo con un piccolo. Lui era storpio. Sapete cos'è una persona storpia? In un certo senso, non può quasi camminare. Forse aveva l'artrite o qualcosa. Lui era storpio dal grembo di sua madre. Pietro guardò passando dalla parlanda Giovanni, disse, ora entreremo nel Tempio per adorare, dicendo, Giovanni, ora non stiamo avendo un tempo meraviglioso o qualcosa del genere. Gloria nel loro cuore. Dovevano stare attenti in un certo modo a cosa dicevano, perché l'uditorio e le persone attorno erano così perseguitati. Là era sdraiato un uomo, storpio dal grembo di sua madre, povero vecchio mendicante. Guardava là e voleva qualcosa. Pietro disse, ora argento e oro non ne ho. Non ho alcun denaro, ma ciò che ho te lo darò, se vorrai accettarlo. E lo guardò come per ricevere qualcosa. Lui disse, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzati e cammina. E quindi l'uomo non poteva muoversi, quindi Pietro si avvicinò proprio a lui e lo prese per mano, lui e Giovanni, entrambi, e lo sollevarono. Dissero, non hai sentito ciò che abbiamo detto? Alzati e cammina. Eccolo! L'uomo si alzò ed, ebbene, lui disse, in men che non si dica, lo tennero là solo per poco e le sue caviglie migliorarono un po' e si avviò. Disse, bene, guarda qui, e se ne andò. E in men che non si dica, iniziò a fare balzi e saltare e correre. E sapete cosa dissero quelle persone? Dissero, qual è il problema con quegli uomini? Ebbene, li hanno portati là dentro e li hanno picchiati e messi in prigione. Ebbene, dissero, non dovrebbero fare questo, non è mai passato dalla Chiesa. Eccovi. Ora il quarto capitolo iniziamo. Ora, mentre si parlavano al popolo, i sacerdoti e i capi del Tempio e i Sadducei sopraggiunsero loro. Pietro e gli altri parlavano ancora alle persone, lo facevano. Ascoltate quassù, fatemi prendere solo un versetto 2 dietro, questo nel terzo capitolo, in un certo modo lo sostiene un po' qui. Prendiamo il 20° versetto. Ed egli vi mandi Gesù, Pietro predicava, egli vi mandi Gesù Cristo che vi è stato destinato. Tramite i profeti ed ogni cosa, vedete. Disse loro che dovevano riceverlo, ma non lo fecero. Lui disse loro là in passato, disse, con mani empie, avete crocifisso il principe della vita. Glielo disse. Disse, l'avete fatto per ignoranza, perché Dio disse che l'avreste fatto. Perché non potevano credere quei sacerdoti? Perché gli uomini religiosi, santi, non potevano... Oh, non posso far passare questo, fratello Neville. Guardate, uomini religiosi, santi, vivendo in ogni parte di luce che avevano ed ogni altra cosa. Uomini santi, religiosi, non poterono, disse la Bibbia, non poterono credere al Signore Gesù. Perché? Dio lo predestinò. Isaia lo parlò e disse, hanno occhi, disse, non poterono credere al Signore. Perché Isaia disse, sotto ispirazione. Dio lo fece scendere a lui circa 800 anni prima che arrivassero. Disse, hanno occhi non possono vedere, orecchi non possono udire. E quindi non potevano ricevere Gesù. Non importa quanto volessero credere, non c'era niente che glielo lasciasse fare. Perché Dio aveva detto così. Fratello, dovresti essere la persona più felice al mondo nel sapere stamattina che sei seduto qui come credente nel Signore Gesù. Sì, Signore, fratello, non comprendete. O un peccatore non sa cosa significhi quando il Dio Onnipotente bussa al suo cuore. Ebbene, non c'è niente di simile da nessuna parte. Non potreste. Potreste cercare setacciare i cieli e non potreste trovare niente di uguale a quello come un santo Dio infinito scende e bussa alla porta del cuore di un peccatore e voglia vivere come suo amico. Dovrebbe farci liberare tutti. Ora vediamo. Osservate qui. Egli disse, vi è stato predicato prima. Ora ascoltate. ancora prima della nascita, o ancora prima del mondo prediluviano, il mondo prediluviano, prima che fosse distrutto dall'acqua, Gesù Cristo fu predicato alle persone. Nel giardino dell'Eden, Gesù Cristo fu predicato alle persone. Lo sapevate? Quando Gesù morì alla croce per adempiere, quello era Gesù, non lo Spirito Santo in lui, vedete? Quando egli morì alla croce, e la sua anima, non lo Spirito di Dio, ma la sua anima andò all'inferno perché dovette farlo. La Bibbia disse che l'avrebbe fatto. Ma Gesù credette che sarebbe risorto di nuovo in 3 giorni, perché egli sapeva che in 3 giorni sarebbe iniziata la corruzione. E Davide disse, non lascerò che il mio santo venga la corruzione, né lascerò la sua anima all'inferno. Gesù disse, distruggete questo corpo, in 3 giorni sarà risorto di nuovo, entro 3 giorni. Egli non fu là esattamente al minuto 3 giorni, fu in qualche momento entro quei 3 giorni. Egli sarebbe risorto, perché egli sapeva che sarebbe andato a... Il suo corpo sarebbe marcito, parole chiare. Si sarebbe deteriorato, degradato dopo 3 giorni. Ed egli sapeva che nessuna cellula si sarebbe corrotta, perché disse, non lascerò che il mio santo veda la corruzione. Alleluia! Gesù con una singola scrittura parlata tramite un predicatore sviato, sotto ispirazione, lo credette e confidò che la sua anima andasse all'inferno. È così. Ed egli andò e predicò alle anime che erano in prigione, che non si erano ravvedute nella pazienza dei giorni di Noè, mentre l'arca veniva preparata. Avevano Enoch e tutti gli altri, e le piramidi ed ogni cosa quando le erigevano, e predicarono loro il Signore Gesù Cristo, e rifiutarono di accettarlo. Essendo temerari, gonfi, e rifiutarono di accettarlo. E Gesù venne alle porte dell'inferno e disse, io sono colui che i profeti dissero che sarebbe stato qui. Alleluia! Vedete che sono qui. La parola di Dio è infallibile. Migliaia di anni sono passati, 4.000 anni, ma eccomi qui. Il mio sangue al Calvario stamattina. Certo, la parola di Dio è reale. Quindi, perché non vi siete ravveduti? Erano persi e condannati. Così sarà quando verrà di nuovo la venuta del Signore. La parola di Dio è infallibile. Ciò che gli disse sarebbe avvenuto, avverrà. Non c'è niente che possa fermarla. Nessun ostacolo può fermarla. Non importa come cambiano i tempi, come cambino le persone, come cambino i predicatori, come cambino le chiese. La parola di Dio rimarrà, verrà, egli sarà qui. Egli verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli. È così. La parola di Dio disse così. E un giorno ogni individuo seduto in questa stanza oggi porterà testimonianza vedendolo venire in gloria. Egli verrà per vostra gioia o vostro dolore, uno o l'altro. È così. Egli deve venire. La parola di Dio è infallibile. Ricordate la statua della libertà lassù nel braccio quella notte. Immagino di averlo detto prima qui. Ho visto quei piccoli passeri disposti là attorno a quel grande vetro, là con le testoline sfondate. Ho detto alla guida, ho detto, ebbene, ma come quelli là? Lui ha detto, ebbene, c'è stata una tempesta ieri sera. E ha detto, quando le luci sono state accese sulla statua della libertà, gli uccellini sono stati presi là nella tempesta e nell'oscurità. E invece di cercare di usare la luce per volare alla salvezza, ci sono volati contro, cercando di spegnerla battendoci sopra. Ora, proprio la stessa luce che ha causato la loro morte, poteva farli vivere se l'avessero usata bene. Lui ha detto, sono posti là perché hanno sbattuto le teste. Stavano cercando di spegnere quella luce battendoci sopra. Luce comunemente accettata e dire grazie e lasciare che li guidasse, hanno cercato di spegnerla battendoci sopra. Ho detto, lode a Dio, infedeli sono sorgeranno, credi, sorgeranno persone che dicono la Bibbia non è giusta, non è ispirata, si stanno solo spaccando il cervello quando potrebbero portarli in gloria. È una luce, una lampada per il cammino e per le persone. E ogni uomo o donna che accettasse la parola di Dio e dicesse: potrei non comprenderla, ma Signore, camminerò in essa verso la luce. Cammineremo nella luce, quella meravigliosa luce. Viene dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Certo, cammineremo nella luce. Non cercheremo di spegnerla battendoci sopra. Non cercheremo di dire questo non è giusto, questo è sbagliato, e quello non è giusto, e quello non è giusto. Oh Dio, non lasciarmi battere contro la tua luce. Lascia che l'accetti nel mio cuore e dica: è giusta, Signore, e camminerò nella luce. Quegli uccelli potevano prendere quella luce e cercare proprio attorno mentre si spostava attraverso quel luogo e andare proprio in una bella nicchia sotto qualche casa, da qualche parte in un riparo, ed essere protetti dalla tempesta. E di questa grande tempesta di formalità, la grande tempesta di indifferenza, una grande tempesta di rinnegare Dio. Oh Dio, non lasciare che cerchi di spegnere la luce battendoci sopra. Lascia che la usi per camminarci dentro. Io la credo, Signore. Eccovi, camminate nella luce, come la vedo nella Scrittura. Quella è luce, è la parola di Dio, e lascia che cammini in essa. Signore, Signore, lascia che cammini in essa. Non cerchi mai di negarla. Ed egli vi mandi Gesù, che è stato davanti a voi destinato, il qual conviene che i cieli tenga accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per la bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. 21esimo versetto del terzo capitolo. Tutte le restaurazioni di tutte le cose, quando ci saranno nuovi cieli, una nuova terra, un nuovo governo, una nuova economia. Oh my! Un nuovo re, una nuova vita, un nuovo inizio senza fine. Oh my, una nuova epoca, un nuovo tempo, un nuovo popolo. Oh, sono così felice di avere la promessa di Dio, così infallibile, che egli andò all'inferno per testimoniarla. Lo stesso Dio mi ha promesso che sarei stato là con vita eterna, perché ho accettato suo figlio Cristo Gesù e creduto che ogni parola che egli ha detto è la verità. Devo proprio esserci. Oh my, che cosa meravigliosa! Quanto dovremmo essere innamorati di Lui, quell'amabile, infallibile, santo di Dio. Come dovremmo amarlo e lasciare che ogni altra cosa sia in secondo luogo. Ogni cosa, persino la vostra casa, persino la vostra famiglia, persino ogni cosa, persino tutta la vostra gente, ogni altra cosa è secondaria. Chi non abbandonerà il padre, la madre, sorella, fratello, marito, moglie, figli o casa, qualsiasi cosa sia, e segua me, non è degno di essere chiamato mio. E chi metterà mano all'arato e si volta anche a guardare indietro, non è meritevole di arare. Dammi olio nella mia lampada, Signore. Oh Dio, riempimi proprio del continuo. Vaccinami dalle cose del mondo. Possa io essere immune ad ogni cosa empia. E ciò che voglio, lascia che il tuo Spirito Santo venga da me e mi renda immune a tutte le cose del mondo. Voglio vedere Gesù. Voglio vedere Gesù. Voi no? È così. Gesù, mio Salvatore, così fedele. Ma quando arriverò a quella sponda, in quella terra lontana, arrivando là, in un nuovo paese, non conoscendo nessuno, allora voglio vedere Gesù. So che là avrò un amico. Voi no? Allora Gesù mi mostrerà la mamma. Egli mi mostrerà i miei cari e tutti i miei cari allora attorno a me. Ecco, quando la restaurazione di ogni cosa. Vedete, ascoltate, fatemelo leggere di nuovo il 21° versetto. Il qual conviene che i cieli tenga colto, quello è, i cieli devono ricevere Gesù, vedete, fino al tempo del ristoramento di tutte le cose dei quali il Dio ha parlato per la bocca di i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Oh, my! Che uomo ispirato si trovava là! Non di meno, la Bibbia disse, egli era ignorante e incolto. Lui guarì un uomo alla porta chiamata Bella tramite la sua fede nel nome di Gesù Cristo. Giusto? E loro, quegli insegnanti religiosi, dottori in teologia, alti ranghi, e la chiesa più grande e tutto il resto, dissero, legate quell'uomo, mettetelo in prigione. Ebbene, quell'eresia è assurdità. Ma lui sapeva di cosa stava parlando. Presero atto di loro, riconoscendo che erano stati con Gesù. Oh Dio, sì, quella è l'istruzione che voglio. Se posso vivere abbastanza vicino a Dio che altri possano vedere Cristo in me e Cristo in voi, quella è tutta l'istruzione che voglio. Ecco dove voglio essere. Non voglio che dicano, ebbene, ora la sua grammatica è così buona e dà una tale istruzione, conosce la teologia. Oh, mai, Dio, toglilo via. Io non ce l'ho e ne sono felice, vedete? Fatemi avere Gesù al punto che posso camminare e la gente dire, quel tizio non gli credo io, ma lui di certo è stato con Gesù. Quello non è quello ciò che volete che dicano di voi? Quella donna, quella ragazza, quell'uomo, quella donna è stata con Gesù. Sì, Signore. Ebbene, osservate la loro vita. Guardate come vivono e osservate come camminano. Osservate come Dio li benedice e li onora. E quando hanno i loro errori altro, così svaniscono proprio, così. E allo stesso modo vanno proprio avanti. Oh, mai. Ecco come voglio essere. Voi no? Ora. Per 10 minuti. Leggiamo questo, il resto di questo capitolo, o iniziamo questo capitolo, piuttosto quarto capitolo. Ora, mentre lui parlava al popolo, e i sacerdoti e i sadducei del Tempio, e i sadducei piuttosto del Tempio, e i sadducei sopraggiunsero loro. Ora, ecco i sadducei che non credono, proprio un'immagine delle chiese oggi, che non credono nel soprannaturale. Non potrebbero proprio crederlo. Ora, ricordate, ci sono persone oggi che non credono nello Spirito Santo che governa e gestisce la Chiesa. Non credono ai miracoli, non credono ai segni, non credono al soprannaturale. Non possono proprio crederlo. Ora, quello Spirito non è niente di nuovo. Eccolo proprio qui sui Sadducei. Loro credevano alla stessa cosa. Vedete, gli spiriti non muoiono, la gente muore, gli spiriti proseguono. Dio prese il suo spirito, prese il suo uomo, Elia, e una doppia porzione del suo spirito venne su Elia. È giusto? Poi circa 800 anni dopo venne su Giovanni Battista. È giusto? E arriva proprio di nuovo fino all'ultimo giorno. Dio prese suo figlio, il Signore Gesù. Lo credete? Ma il suo spirito tornò. È giusto? Fu su Martin Lutero, fu su John Wesley, venne proprio attraverso l'epoca, fu su Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvino, tutti loro, vedete? Passò proprio attraverso e lo sta facendo proprio oggi. Guardate i loro figli là in passato. Rinnegano proprio ogni cosa in cui quelle persone credevano. Ma non i fondatori. Quando mi sono trovato non molto tempo fa di fianco a quel grande fondatore là, ho guardato e pensato, oh Dio, guarda là, Dwight Moody. Ho pensato, guarda, quassù, e quell'uomo, le cose in cui credeva, la potenza di Dio, il soprannaturale, non istruito, i suoi libri che leggete, vedete chi li ha scritti, lui stesso li ha scritti, ma chi li ha curati? La sua grammatica era terribile, aveva quasi un'istruzione elementare e un vecchio calzolaio, ma fratello, lui ha mandato mezzo milione di anime a Dio, vedete cos'era? Lo mettevano fuori dalla chiesa e dissero che era un fanatico e tutto il resto. Ma lui uscì e vide un gruppo di uomini. Lui aveva un messaggio nel suo cuore. Lui doveva predicare così tanto. Non sapeva cosa fare. Così lui andò e comprò una scatola di scarpe da un uomo. Una scatola da scarpe, grande, vecchia, di legno. La pagò 10 centesimi. La pose nell'angolo e questi uomini passarono. Lui rimase là e predicò a loro proprio all'angolo. Così. È così. E pensa ad una chiesa che aveva. E guardate la Bibbia Moody oggi. E ho pensato, guarda John Wesley, quando sono stato proprio nel posto dove è morto l'uomo, ho tenuto la veste che lui portava con la paraffina, me la misero sulle spalle proprio in rispetto all'essere là, quando ho pregato per il re. Quando e me la misero sulle spalle, sono stato al suo pulpito dove andava ogni mattina alle 5 e predicava a 1500 persone. Mi sono seduto nella sua sede dove vinse uno che faceva combattimenti di galli, che un tizio che era solito lottare, fare lotte di galli, lo vinse a Cristo e aveva la pelle sopra di esso così e due grandi corna e un posto così che era posto su questo lato come qui, dove tenevano il registro dei combattimenti. E dopo che Wesley fu convertito e Wesley convertì quest'uomo a Cristo, poi gli diede la sedia e mi sono seduto nella sedia e ho pregato. Mi sono seduto là nella sua sella dove lui era stato, proprio qui in America. Aveva il suo compartimento segreto sul retro. Quando si sedeva all'indietro sul cavallo, girava le staffe così e veniva qui lungo la strada con Asbury e gli altri. Sedeva là e scriveva i suoi messaggi altro così, mentre Dio glielo dava. Siccome non poteva prendersi il tempo di fermarsi da qualche parte, cavalcava sul suo cavallo proprio qui in America, seduto nella sella, e ho pensato, oh Dio, sono stato là dove gli è stato costruito quel memoriale, dove una volta predicando la guarigione divina, e l'alta chiesa d'Inghilterra aveva liberato una volpe dei cani lassù, e li fecero correre attraverso il gruppo, quando Wesley stava predicando la guarigione divina, e Wesley lo indicò in volpe e disse, il sole non tramonterà sulla tua testa 3 volte, e mi chiamerai a pregare per te. E l'uomo morì quella sera di crampi allo stomaco, chiamando Wesley che andasse a pregare per lui. Quello stesso uomo! Potete sedervi nella vostra chiesa e ascoltare il dottor Church e loro, le stesse dottrine della stessa chiesa, che credeva la stessa cosa. Rinnegano che la Bibbia è ispirata. Dio abbi misericordia. Non voglio alcuna organizzazione, ma mi aiuta a vivere così, che nella mia generazione io non starò in un'altra generazione. Non avrò niente per giudicarlo, non dovrò stare al giudizio con loro, ma dovrò stare al giudizio con uomini e donne con cui ho vissuto. Ecco dove conterà, là nella risurrezione, quando i miei giorni sono finiti ho fatto del mio meglio, se sono il servitore di Dio. Dio si susciterà un altro uomo in quel giorno, quando me ne sarò andato. Quindi non c'è bisogno che io stabilisca qualcosa attorno alla mia teologia, io devo vivere nella luce che ho e aspettare finché Dio, per la prossima generazione in arrivo, egli avrà là un uomo quando quella generazione sorgerà. Amen! Oh my! Essendo crucciosi, ascoltate questi sadducei, essendo molto crucciosi perché ammaestravano il popolo ed annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti, il soprannaturale. Oh, dicono, quello è, oh, crediamo nella risurrezione dei morti, ma ora la guarigione divina e altre cose, quello è fuori. Ebbene, è lo stesso diavolo, è la stessa cosa, vedete? Ora, in quei giorni dissero, oh, sappiamo che egli può guarire, ma egli si fa Dio quando egli perdona i peccati. Ora, quello stesso diavolo si è girato proprio di nuovo, ha detto, oggi egli può perdonare i peccati, ma non può guarire. Se egli è Dio, egli può guarire, salvare, perdonare peccati, ogni cosa. Egli rimane Dio, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Guardate, e misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, per ciò che già era sera. Or molti di coloro che avevano udita la parola credettero. Perché? Perché alcuni di loro credevano e alcuni no? Oh, fratello, alcuni erano ordinati a vita eterna e alcuni erano ordinati a condanna eterna. Ecco perché. Quello è esatto. Gesù disse: nessuno può venire se prima il Padre mio non lo mostra. Il Padre mio. Come potrebbe un pesce abboccare sull'esca di una tartaruga? Vedete, non può farlo. L'appetito di un pesce è diverso dall'appetito del ragno d'acqua. Il serpente e il pesce non hanno la stessa dieta. Vedete cosa intendo? Sì, Signore. Il pesce è sempre una cosa, perché lui è nato pesce. Sarà per sempre un pesce. E quest'uomo potrebbe interpretare. Questa tartaruga potrebbe voler essere un pesce. La tartaruga ha una parte di pesce in sé, ma non è un pesce. Ha in sé anche altra carne. Non sarà mai un pesce. No, Signore. Né il pesce sarà mai una tartaruga, perché iniziò da tartaruga. Tartaruga rimarrà una tartaruga, e inizia un pesce, rimarrà un pesce. E ogni uomo, donna, alleluia, che è mai pienamente nata dallo Spirito di Dio, potreste sviarvi, sì, Signore. Quando tornate fuori, sarete la persona più miserabile di cui abbiate mai sognato in vita vostra, finché non tornerete. E se mancate di farlo, Dio toglierà la vostra vita dalla terra. Dio ha promesso di farlo. Qui non molto tempo fa sono entrato nel garage Fogan, qua giù, e stavo parlando ad un bravo predicatore che è mio vicino qui, e ho sempre avuto il più grande rispetto per l'uomo. Lui era un bravo uomo, un bravo predicatore. Usciva nelle strade durante il tempo della depressione vendendo prodotti Rav-like per predicare il Vangelo. Sì, Signore. Un uomo l'ha deriso proprio qui sulla settima strada. Disse: perché non fai così e così? Lui disse: Signore, questo è un vivere legittimo. Lui disse: sto vendendo qui dei prodotti con cose simili alla farina per torte, cosa mai sia, per fare il meglio possibile, perché sono un ministro del Vangelo, proprio qui alla Chiesa di Dio. Era il fratello Ramsey e disse: faccio il meglio che posso. E così lo disse all'uomo. Era davvero nato dallo Spirito di Dio. Entrai qua giù nel garage Osborne un giorno. Lui disse: dissi, Dio ti benedica, fratello Ramsey. Dissi, era un uomo povero. Dissi, controlla la mia vecchia macchina qui. Devo fare un viaggio. Dissi, ho avuto proprio un tempo meraviglioso. Dissi, avrei voluto fossi stato con me, fratello Ramsey. Disse: bene, immagino, sarebbe stato buono, Billy. Mi girai per guardarlo, pensai, quello non suona bene. Sapete, potete dire quando sta succedendo qualcosa. Lo guardai, disse: fratello Brennan, immagino tu sappia che non servo più il Signore. E dissi: cosa? Io dissi: ora mi stai prendendo in giro. Lui disse: no, non lo servo più. Ebbene, pensavo che mi stesse ancora prendendo in giro. Me ne uscì, andai a casa, parlai a Meda di ciò, dissi: il fratello Ramsey mi ha detto che non serve più il Signore. C'è qualcosa in merito a quello, Meda. Quello non suona proprio bene. Mi rese nervoso, tornai giù di nuovo, dissi: fratello Ramsey, vieni qui, voglio parlarti un minuto. Lui disse: bene, Billy. Mi avvicinai, dissi: fratello Ramsey, ero qui un paio di giorni fa e mi hai detto che non servi più il Signore. Dissi: mi stavi prendendo in giro, non è vero? Lui disse: no, no. Dissi: fratello Ramsey, vuoi dire che non servi più il Signore? Disse: no. Lui disse: mi sono sviato. Disse: bene, fratello Ramsey, faresti meglio a tornare a Dio. Dissi: vieni, vieni con me alla riunione. Disse: no, Billy. Disse: a me non importa più di servire lui. Disse: io solo, dissi, gli credi? Lui disse, oh, io credo, ma solo non lo servo, ho smesso. Disse, ci sono state così tante cose. Disse, fratello Ramsey, non guardare le cose, guarda lui. E disse, bene, fratello Branham. Disse, non servo proprio il Signore e farei meglio a non parlarne. Disse, ebbene fratello, Dio sia con te, ti aiuti. E pochi giorni dopo ciò si ammalò. Un altro ministro, non dirò il suo nome perché non sono sicuro, credo sia seduto sul retro proprio ora, questo ministro andò da lui, un amico, disse, fratello Ramsey, non vuoi venire a servire il Signore? Lui disse, no, Dio gli dava tramite i suoi messaggeri entrambe le volte avvertimenti. Lui disse, no, in poche ore dopo lui lo raccolse nelle sue braccia e andò a casa. Dio lo tolse dalla terra. Sì, Signore. Ricordate, Paolo cosa disse a loro? Quest'uomo che non voleva obbedire al Vangelo. Disse, consegnatelo al diavolo alla perdizione della carne affinché la sua anima sia salvata. È così. Non potete scherzare con Dio. Fratello, quella parola è ispirata. Ogni parola di essa si pone proprio là, dritta sulla linea di taglio. È così. O vi metterete al passo... Ma se siete mai nati dallo Spirito di Dio, siete un figlio di Dio. Ora entrate, la colomba e il corvo, entrambi erano nell'arca. È così. Quando liberarono il vecchio corvo, simboleggiamolo come quello sviato. Il vecchio corvo volò da un corpo morto ad un corpo morto e raccolse le vecchie carcasse morte. Lui stava bene, non faceva alcuna differenza per lui perché era un corvo dall'inizio. La sua natura, il suo appetito, i suoi apparati gastrici potrebbero digerire una cosa simile. Perché lui era nato con quel tipo di apparato gastrico. Vedete, la sua bile e altro in lui renderebbero quei vecchi corpi morti e lo renderebbero cibo per lui. Ma quando lui era soddisfatto, e così è ogni uomo, non importa quanto siete stati in chiesa e vi siete liberati del mondo, se potete ancora uscire a fare le cose che facevate una volta e ne gioite, mostra che non siete mai arrivati a Dio. Ma quando liberò la colomba per vedere cosa avrebbe fatto, una colomba non ha alcuna bile, non può digerire quella cosa e se le mangiasse la ucciderebbe. Ma la colomba, lei cercava di volare giù, non poteva proprio sopportarlo. Lei cercava di volare giù, non poteva sopportarlo. Lei andò in un cespuglio per riposarsi un poco e lei aveva in mano una foglia d'ulivo. Lei tornò e bussò alla porta. Padre Noè, apri e fammi entrare. Io non posso restare qui fuori. Ogni uomo o donna che è nata dallo Spirito di Dio, certo, si può sviare, ma fratello, se sei un figlio di Dio, non puoi più sopportare le cose del mondo, perché il vostro apparato digestivo è stato cambiato. Pietro disse, Signore, dove ce ne andremmo? Quando egli disse, volete andare anche voi? Quando gli altri se ne erano andati, disse, dove ce ne andremmo? Cosa potremmo fare? Tu sei l'unico che ha vita eterna. Allora dove possiamo andare? Eccolo stando qui nella sua potenza unto con lo Spirito Santo. Un apostolo e profeta ora. Alleluia! Oh, quanto amo vederlo. Non di meno alcuni di loro credettero. Perché lo avevano. Erano ordinata la vita eterna quando questo predicatore predicò. Cosa fece fratello Neville? Proprio fra quel gruppo di ipocriti che gridavano. Proprio in mezzo a quel gruppo di lupi che lo avrebbero strappato pezzo per pezzo a motivo di tradizioni religiose. Pietro gettò la sua rete qui, disse, ci potrebbe essere del pesce là dentro. È così. Quando gettò là dentro la sua rete, iniziò a tirarla. Lui disse, il Dio dei nostri padri, che andò con Abraham da Ur giù in Caldea, sì Signore, ha mandato suo figlio, il Signore Gesù, il quale i cieli devono ricevere fino alla restaurazione di ogni cosa. Disse, come loro, disse, avete preso il principe di pace con mani crudeli e l'avete ucciso e crocifisso. Disse, per fede nel suo nome quest'uomo è stato guarito. Ecco perché credo nel soprannaturale. Lui gettò là fuori la sua rete, la ritirò, e quando lo fece, comunque, alcuni di loro là dentro erano pesci. Il resto, le tartarughe, se ne andarono con i serpenti e così via. Rimbalzarono indietro, ma là dentro c'era anche del pesce. Ad ogni modo, molti credettero alla parola. Erano ordinata la vita eterna. Sì, Signore, credettero. E il numero di uomini fu circa 5.000. Che rete piena che prese. Sì, Signore, forse da 1.000.000, ma lui ne prese 5.000. Notate, non gli importa che tipo di aspetto avesse la vasca, lui gettò proprio dentro la sua rete. È così, e non ci importa che siano contrabbandieri, che siano prostitute, cosa mai sia, gettate la rete. Non sapete chi c'è laggiù? Non lo sapete, non potete giudicare, nessun uomo può giudicare, ma potete gettare la rete e tirarli all'altare, dire: eccolo, Signore, ora ho fatto la mia parte. Se lei è un pesce dall'inizio, sarà per sempre un pesce. Sì, Signore. Se è un ragno dall'inizio, sarà per sempre un ragno. Se il reincarnato figlio del Dio vivente regna nella sua potenza e cattura quella persona all'altare, la rete del Vangelo è avvolta. Osservate, e il dì seguente i rettori, anziani e scribi si raunarono a Gerusalemme, insieme con Anania, sommo sacerdote, e Caiafa, Giovanni ed Alessandro, e tutti quelli che erano del legnaggio sacerdotale. E fatti comparire qui in mezzo Pietro e Giovanni, domandaron loro: con quale potestà o in nome di chi avete voi fatto questo? Sei un battista? Sei un presbiteriano? Vedi, per quale potenza? Con quale chiesa sei? Qual è la tua autorità? Da quale seminario sei uscito? Chi sei ad ogni modo? Mostrami le tue credenziali, vediamo chi sei. Stessa cosa! Per quale autorità hai qui degli uomini che predicano così? Sei qui nel nome del Sinedrio? Sei qui nel nome dei Sadducei? O i Farisei? O gli Erodiani o i Pubblicani? O chi sei tu? Eccovi! Hai fatto tu questo? E Pietro, proprio fresco dal seminario? Ottavo versetto. Pietro, con la sua laurea, con il suo dottorato? No, oh, mai. La Bibbia non lo dice in quel modo. Ecco cosa venne a Pietro. Pietro ripieno dello Spirito Santo. Oh, lui era cresciuto, non solo un piccolissimo posto così, lui era cresciuto fino in fondo, ripieno, ogni cosa che ripiene è piena del tutto. Pietro non asperso con lo Spirito Santo, ma Pietro ripieno dello Spirito Santo. Ora vediamo cosa dirai a loro. Ora stai attento a cosa dici, perché ti possono gettare in cella, ragazzo. Sei un maniaco religioso ora, loro lo pensano. Ora vediamo, stai facendo proseliti, stai facendo ogni cosa, così sii davvero attento a ciò che dici. Ma Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani di Israele, poiché oggi noi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere come egli è stato sanato, sia noto a tutti voi e al popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e il quale Dio ha suscitato dai morti. In virtù d'esso comparisce quest'uomo in piena sanità, in presenza vostra. Potreste immaginare un uomo che cerca di presentare un tipo di teologia da dizionario a un uomo simile? Fratello, lui stava in piedi, unto e riempito con lo Spirito Santo. Lui disse: ebbene, o i rettori, la stessa potenza di Dio che professate di essere, quello stesso Dio ha risorto suo figlio, Cristo Gesù, per mostrare il soprannaturale. E voi, con mani malvagie, l'avete crocifisso. Non dovete inchiodarlo alla croce, solo rinnegandolo lo crocifiggete di nuovo. Stanno facendo la stessa cosa oggi. Lo crocifiggete. disse, vi sia noto, in altre parole, lo stesso Dio che avete professato di rappresentare ha risorto questo ragazzo. Eccoli, disse, è per lui che quest'uomo è vivente. Se siamo interrogati per ciò che abbiamo fatto a quell'uomo, disse, vi sia noto, non siamo stati noi, ma è stato tramite Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che quest'uomo sta in piedi sano oggi. Ora lasciate che vi dica cos'altro ha detto qui. Questa è la pietra. Fratello, ora lo rinfaccerà. Esso è quella pietra che è stata da voi edificatori sprezzata, la quale è divenuta il capo del cantone. Ascoltate! E in niun altro è la salvezza, poiché non vi è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per lo quale ci convenga essere salvati. Fratello, in un certo modo mi piace la predica di Pietro proprio là. Cosa disse allora in poche parole? Non sapete che il profeta Isaia e molti degli altri hanno detto che i costruttori avrebbero rigettato la pietra angolare? In altre parole, questa è proprio la cosa, il vostro rigettare è proprio la cosa che Dio disse avreste fatto. Non sapete che ne siete parte? E possa io dire con riverenza, e possa io dire con rispetto, possa io dire con amore devoto, in questo stesso giorno, mio caro fratello e sorella, la stessa cosa che la Bibbia disse che questi uomini avrebbero fatto negli ultimi giorni, avendo una parvenza di pietà, ma ne rinnegano la potenza. Eccoli, la pietra angolare rigettata. Oh, mai. Certo, credo nel soprannaturale. Lui disse, né c'è salvezza sotto qualche altro nome. Possa io al suo posto stamattina posizionarmi e citare a questa generazione, perché eccetto che un uomo sia nato di nuovo, non può comprendere queste cose, il regno di Dio, come egli ha detto in passato a Nicodemo. Non potete comprenderlo, non lo comprenderete mai, finché Dio entra nel vostro cuore e sarete una parte di Lui, allora direte, sì, Signore, ogni parte della parola è ispirata. Io credo ad ogni parte di essa, credo che sia la verità, ed eccomi, Signore, per camminare nella luce. Finché siete là sulla linea di confine, non potete crederla, non potete farlo. Possa il Signore aiutarvi stamattina a vedere il soprannaturale. Possiate comprendere questo che Ebrei 13:8 disse, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ricordate, le sue promesse sono tanto valide oggi quanto lo erano allora. Ogni precetto, ogni parola di Dio è altrettanto vincolante. E non mi importa, fratello, quante persone lo criticano, quanti dicono che non lo è. Io potrei oggi, per misericordia di Dio, presentare decine di migliaia di persone stare qui che una volta erano morenti di cancro, che una volta erano cieche, che una volta erano storpie, che una volta erano in questo modo, negli ultimi anni sono state sanate dalla potenza del Dio vivente. E questa è la stessa cosa che Gesù Cristo disse che sarebbe avvenuta negli ultimi giorni. E tanto certo quanto Gesù disse che queste guarigioni sarebbero avvenute, egli disse che ci sarebbero stati i critici all'esterno che lo deridono e tutto il resto. Entrambi furono ordinati a vita eterna e io sono a vita eterna o condanna eterna. Sono così felice oggi di sapere che Dio è fra noi e il grido del Re è qui, le lodi di Dio. Ci sono molte volte in cui ho mancato di pregare la preghiera di fede, ci sono molte volte che ho provato molto e mancato di farlo perché la mia fede non l'avrebbe soddisfatto. Quello non cambia per niente la parola di Dio. Se pregassi per 10.000 persone oggi e 10.000 morissero al mattino, domani sera io sarei qui a pregare per i malati proprio lo stesso, perché la parola di Dio disse così, è così. Credo nella religione all'antica, credo nella gioia che conosco, credo che il sentiero in cui stiamo camminando è il sentiero che hanno percorso i nostri padri. Oh, dammi questa vecchia religione. Oh, dammi la gioia che posso conoscere, perché credo in una religione di cuore, come hanno ricevuto i nostri padri tempo fa. Amen. Fratello, lasciatemi morire nella bardatura. Lasciatemi andare come servitore di Dio. Vivere o morire, io credo che l'infallibile parola di Dio è la verità. Ed essa insegna la guarigione divina, e segni, e prodigi, e miracoli devono apparire in questi ultimi giorni. E posso dimostrarlo tramite la parola di Dio, e posso mostrarlo al mondo dove essa ha fatto effetto. E se essa avrà effetto là fuori, perché essa non avrà effetto per voi? Gesù disse, se potete credere, tutto è possibile. Preghiamo. Padre Dio, veniamo a Te nella luce della Tua parola e nella potenza dello Spirito Santo che ci ha rivestiti, Signore, rivestiti dall'alto, per essere Tuoi servitori. E Ti amiamo e sappiamo che Tu ci ami perché ci hai scelti. Hai detto tramite Tuo Figlio Gesù, non avete scelto me, ma io ho scelto voi. Nessuno viene a Dio se non tramite Cristo, e nessuno può venire a Cristo se Dio non lo attira prima. Quindi, Padre, diamo lode a Te. A Te umilio il mio cuore, Signore. Oh, Cristo di Dio, tolga via tutto dal mio cuore, che non è ciò che Tu vuoi che sia, Signore, e fa che sia solo per Te e per la Tua gloria. Ti amo, Signore mio, e prego che Tu benedica questi, il Tuo popolo qui stamattina, ognuno di loro. Molti di loro qui sono malati, Signore, hanno persone malate, fanno delle richieste. E Padre, oh, per questi anni da quando Ti ho conosciuto, Ti ho creduto come il grande guaritore. Tu l'hai dimostrato attorno e attorno al mondo, Signore, che Tu sei il Signore Gesù risorto dai morti. Ora io prego, Padre, che Tu benedica queste persone qui stamattina. Benedici se c'è uno non salvato qui, possa ora credere al Signore Gesù Cristo. Non importa se lo portassi qui all'altare, se non sono ordinata la vita eterna, sarebbe solo gettare una rete. Ecco tutto. Ma Padre, come Pietro predicò la parola e disse, quanti credettero furono aggiunti alla Chiesa. Padre, io prego che oggi Tu aggiunga numeri alla Tua Chiesa. Concedilo. Possano tante persone credere questa e vedere che essa è la verità. Sono qui stamattina per uno scopo e prego che Tu li abbia ordinata vita eterna e possano riceverlo oggi mediante Gesù. E prego per i malati mentre li porto attorno all'altare ora per pregare per loro, per ungerli, il Tuo anziano è Dio. Io prego, Dio, che Tu ci dia grazia agli occhi Tuoi. Lascia da parte nostra che ci sia una fede incrollabile. La parola di Dio che anche dopo migliaia di anni e quelli che sono stati morti per 4.000 anni, Gesù andò a dir loro che la parola di Dio era stata confermata sulla terra. Quanto essa è infallibile! E Tu hai detto, imponete le mani sui malati, riceveranno guarigione. L'ultimo incarico, le ultime parole che uscirono dalle Tue sacre labbra, la parola di Dio ispirata. Hai detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. E Padre, mentre portano qui i malati in persona stamattina, perché si preghi, io prego, mentre imponiamo le mani su di loro, li ungiamo con olio secondo la Tua parola, che ognuno di loro sia guarito. Concedi che la nostra fede sia giusta e la loro fede sia giusta e ancorata esattamente sulla parola che è stata predicata stamattina, la parola del Dio vivente, e ottieni gloria per Te stesso, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. È venuta dove le gocce di rugiada della misericordia sono luminose. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Cammineremo nella luce, splendida luce. Viene dove splendono le gocce di rugiada della grazia. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Mi dispiace trattenervi fino a tardi. Ora, i bambini hanno una sorpresa della scuola domenicale qui, proprio fra un minuto. Hanno, scatole di caramelle e arance e un sacco di roba qui per i piccoli, appena finiamo con la parte sacra del servizio, proprio fra un minuto. Sì, sì. C'è qualcosa e credo sia questa bambina. Quindi, allora, se chinate il capo, Dio Onnipotente, io non lo so. Tu sai che è importante per me. Io non so capire, io non so. Ma, Padre, sembra che dopo questo messaggio e questo arrivo, questa bambina venuta qui, e io la guardo in volto, e secondo ciò che mi è stato detto da qualche parte, è una testimonianza della sorella Cox e lo Spirito Santo qui all'altare. Io non so, non più di quanto sapeva il giorno in cui ho camminato con quell'uomo di colore che era cieco. Ne posso comprendere ora, Signore, non più del ragazzo in Finlandia che è stato risorto dai morti, né io comprendo questo caso e come tu l'hai posto sul cuore di un dottore di mandarla qui. Il tuo spirito si muove. Ora, Padre, in obbedienza a ciò che tu ci hai comandato di fare e secondo la parola che ho predicato così duramente stamattina, come un credente, io avanzo per sfidare il diavolo che ha legato questa bambina. Impongo le mani sul suo capo e sui suoi occhietti. Alzo la mia mano a Dio, in cui credo che ha parlato e ciò non può fallire. Chiedo che il cancro negli occhi di questa bambina se ne vada. E vai nelle tenebre esterne, dove ti spetta tu, oscuro maligno, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il quale io rappresento, e possano gli occhi di questa bambina diventare normali. Possa la madre tornare dando lode e gloria a Dio per la guarigione di questa bambina. Faccio questo nella vera fede di Dio, credendo che la sua parola l'ha insegnato, e credendo che una visione mi ha colpito, il suo servitore, stando proprio in questo luogo. Signore, tu sai cosa stai ponendo nel mio cuore proprio ora. E chiedo che le tue parole siano adempiute e la vita di questa bambina sia risparmiata ed essa vive e sia in salute e forte e possa vedere di nuovo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Sorella cara, non sapendo cosa detiene il futuro, ma credendo... Eccolo, vieni a me, eccolo. Doveva essere qualcosa, proprio qui è dove è stato posto il feretro di mia moglie Ope. Ed è stato stamattina, ed era Ope che si è alzata e ha detto che non sarebbe morta. E la cosa, credo, era intesa per questa bambina ora. Lei si trova esattamente nello stesso posto. E posso quasi certamente dire che è il così, dice il Signore. Signora, non ti conosco, ma credo che la bambina si alzerà e vivrà, e sarà normale. Dio ti benedica, fammi avere notizie della tua bambina. Il tuo nome è?
Yes. You fail God yourself.
I've had the assurance all these. We went from X-ray from one doctor, one hospital to another. Now they even treated for polio back a week ago.
Sì, tu stessa sei venuta meno a Dio. Quello è anche il cantico del mio tema. Tutto è possibile, sol abi fe. Sì, sorella, sì, vedete? Ed ora prometti a Dio, mentre ti trovi nello stesso posto, Dio farà stare bene la tua bambina, tu lo servirai finché vivrai e sarai una cristiana conosciuta e servirai Lui, tu e anche tuo marito. Lo prometterai là dietro anche tu, papà? Se Dio farà vivere la tua bambina, prometterai che lo servirai? La sua mano è alzata a Dio. Tu farai lo stesso. Bene, ora vai e tu e tuo marito servite il Signore. E Dio benedica la bambina e la renda sana. Amen. Dio ti benedica, sorella.
Mark that in your books now.
Segnatelo nei vostri libri ora. Vieni, fratello Neville.